È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
E all'improvviso, caro Parenzo, torna d'attualità anche, ma c'è dell'altro naturalmente, sul fuoco la vicenda di Ruby Rubacuori, perché i processi naturalmente vanno avanti e oggi il procuratore aggiunto Pietro Forno e il PM Antonio San Germano, nel loro intervento per ribadire la richiesta di processo per Lele Mora, Fede e Nicol Minetti, ha parlato addirittura di un bordello. Hanno utilizzato questa parola, bordello, come sistema per compiacere il premier, cioè Berlusconi. Addirittura ci sarebbe stato in questo bordello un arruolatore, cioè Lele Mora, un fidelizzatore, Emilio Fede, che doveva valutare l'affidabilità della persona, e un organizzatore economico-logistico, cioè Nicol Minetti. Cioè questa sarebbe stata la struttura a organizzare il bordello. Cioè un arruolatore, un fidelizzatore e un organizzatore economico logistico.
No, ma non capisco di cosa ti scandalizzi per l'utilizzo della parola bordello. Sei diventato improvvisamente politically correct.
No, no, non sono.
Dov'è il problema?
Tu, che questa organizzazione si può vedere ovunque, questa organizzazione. Comunque, quello che mi stupisce è che i magistrati poi hanno utilizzato, danno giudizi anche su quello che è avvenuto. Hanno parlato di mercificazione della fisicità della donna e di mortificazione della dignità femminile.
Beh, questo lasciamolo dire ai preti e non ai magistrati.
Il sistema dei presunti festini a luci rosse ad Arcore, organizzato da Mora, Fede e Nicol Minetti, si avvaleva della mercificazione della fisicità della donna e della mortificazione della dignità femminile. Questo lo dicono dei magistrati.
Questo lasciamolo dire a Gad Lerner, questo, diciamo.
Lo dicono dei magistrati.
Bisognerebbe dire al dottor Forno che si occupi, come sta facendo, di reati, e invece lasci l'etica e la morale al signore vestito di bianco che vive in Vaticano.
Allora, piccolo editoriale di David Parenzo sulla questione TAV. Oggi c'è stato lo sgombero,
sì,
io dico, e aggiungo per fortuna, lo sgombero dal sito dove si dovrebbe costruire, dove dovrebbe passare la ferrovia. Non c'è nessuna cosa di cui ti devo aggiornare, c'è da dire che questi manifestanti poi evidentemente organizzati hanno manifestato anche a Torino e anche a Roma, al grido di Fassino boia davanti alla sede del Partito Democratico, Maroni boia, Berlusconi boia e via discorrendo. Vai Parenzo, vai.
Beh, cari amici del cosiddetto movimento NOTAV, dopo aver bloccato per giorni inopinatamente coloro i quali, lavoratori pagati dallo Stato, stavano per aprire questo nuovo grande cantiere che avrebbe dovuto collegare il nord Italia al resto dell'Europa, e voi vi siete messi lì con le vostre mazze, i vostri bastoni, a urlare contro la modernità, e oggi contro Fassino, contro il Partito Democratico, contro tutti coloro che da destra a sinistra vogliono finalmente portare in Italia l'alta velocità, ci sono, beh, dopo tutto questo, solo tre parole da dire, tre parole: manga Manganelli, pensaci tu, Manganelli, pensaci tu.
E con questo, caro Parenzo, ti sei rimediato sì, qualche maledizione, come minimo, da parte degli esponenti NOTAV. Ma
sono,
c'è la vicenda.
Sono qui a Ponza, venitemi a prendere, sono senza scorta, venite a Ponza a prendermi, sono senza scorta.
Viva la TAV!
Viva la TAV sempre!
800240024, la questione Crosetto, la bomba Crosetto. Romani, ministro del governo Berlusconi, che dice Crosetto parla a titolo personale.
Crosetto, che è un amico, forse ha segnalato un malessere, ha parlato a titolo ovviamente personale, ma penso che giovedì il Consiglio dei Ministri prenderà una decisione collettiva sulla manovra.
E molti dicono parla a titolo personale. Paolo Gentiloni, che è dell'opposizione, Crosetto ha definito matto Tremonti. Questa è l'interpretazione, naturalmente pro domo sua, di Gentiloni.
Che un membro del governo definisca matto il ministro dell'economia non è il massimo. Tra l'altro fanno parte dello stesso partito, cioè Tremonti è il vicepresidente del suo partito, almeno al momento.
Ed eccolo il protagonista di questa vicenda, che non è la prima all'interno del governo Berlusconi di critiche molto forti a Tremonti. Guido Crosetto, sottosegretario alla difesa, buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
L'uomo del giorno, bene. L'uomo del giorno.
Senta, ha sentito Tremonti oggi?
No.
No, nessuna notizia.
Brutto segno. Brutto segno.
Buon segno o brutto segno?
No, normale.
Non è facile sentire Tremonti. Non è facile sentire Tremonti, dice lei. No,
non è difficile sentire Tremonti, ma non c'era motivo. Solo una precisazione, io non ho criticato Tremonti, la manovra. È un'altra cosa.
No, sì, certo, vabbè, è chiaro. In realtà poi
io vorrei dire la Parenzo e Cruciani non mi piacciono, la trasmissione non mi piace, ma loro mi sono simpaticissimi.
Sì, però lei non si è limitato a criticare la manovra, è andato oltre. Adesso Crosetto, non cerchi di ridimensionare, cioè è andato oltre dicendo quando parla di le bozze mi sembrano un caso psichiatrico. È evidente che non è che dice che è matto, come dice Gentiloni, questo è evidente.
Ho detto all'ANSA, più che un'interpretazione economica, finanziaria, ci vorrebbe un'interpretazione psichiatrica. Io non riesco a capire come ci si fa a ostinarsi su una linea che non è una linea che secondo me, nel mio umile parere, è buona per il paese.
Senta, ma le sue idee riassunte in maniera molto grezza in questo modo, cioè le bozze filtrate sulla manovra andrebbero analizzate da uno psichiatra, Tremonti vuole fare saltare banca al governo, ha tenuto in vita il paese mettendolo in coma farmacologico, poi flirtava con grandi banche e gruppi piuttosto che con le piccole e medie imprese, predica benissimo e razzola malissimo perché l'unico ministero che ha aumentato la spesa corrente è il suo, eccetera eccetera. Sono condivise da Berlusconi?
Non ne ho idea, chiedetelo a Berlusconi. Mi stupisce che in questo paese faccia diventi un caso, prende i titoli dei giornali una persona che esprime un'opinione. Io sono abituato ad avere mie opinioni, le confronto con la mia storia e col mio pensiero e poi qualche volta le dico. Solo che
non è un'opinione qualunque.
In questo paese parlare diventa un fatto straordinario, no?
Ma lei ha detto che sono in molti a pensare come lei, sono in molti al governo in maggioranza a pensarla come lei. Dove sono? Che vengano
fuori.
Ho
detto che ho ricevuto un sacco di messaggini, un sacco di telefonate, di mail, e a questi a cui le ho ricevute gli ho detto va benissimo, però non scriveteli a me, ditelo.
Ma chi sono questi? Autorevoli membri del governo anche?
No, sono dei semplici colleghi parlamentari, ma molti artigiani, commercianti, imprenditori, gente normale al di là della classe parlamentare, quindi.
Ma perché gli altri parlamentari di maggioranza hanno paura?
La critica non è la critica a Tremonti, la critica è un'impostazione di manovra che tiene sotto controllo i conti, lo tiene in un modo che secondo me non è produttivo, ma alla fine non mette in moto il paese, in modo per creare ricchezza, non la crea lo Stato la ricchezza la creano le imprese. Amministra la parte che prende dalle imposte delle famiglie e delle imprese e cerca di amministrarla, quindi come la politica è duplice, il primo amministrarla nel modo migliore possibile, tagliando ma rendendola produttiva, e io ho criticato un metodo che si continua a fare tagli anno dopo anno e non crea le condizioni perché ci sia minore spesa, è inutile tagliare se io non creo le condizioni per cui la spesa diminuisca, ed è inutile farlo in un paese che non cresce perché non gli si dà la possibilità di crescere.
Però scusi Crosetto, lei dice io ho criticato un metodo, no? Ho criticato un metodo.
Dopo 3 anni di silenzio alla difesa, fino a 3 anni fa mi occupavo di economia, dopo 3 anni di silenzio alla difesa ho parlato una torrida domenica e sembra che sia scoppiata la bomba nucleare. Vabbè, una persona ha espresso il suo parere, punto.
Sì, però allora le cose sono due. Primo, lei dice io critico un metodo, e la critica è al metodo del ministro Tremonti, non al metodo del governo, al metodo del ministro Tremonti. Dunque è una critica a Tremonti, è inutile andare.
Ma una critica anche a come la manovra esce. Io non penso che debba essere il parto di una persona sola. È il parto di un governo, di un confronto in governo e in Parlamento, non per renderla meno dura, magari più dura, ma io vorrei una manovra che seminasse nei prossimi 10 anni, non che si limitasse a tagliare un anno.
Perché non ascolta nessuno Tremonti?
Perché è molto intelligente ed è convinto di essere sufficiente a se stesso, come molte delle persone molto intelligenti.
Forse è troppo intelligente, dovrebbe essere un po' più sciocco forse, no?
No. L'intelligenza quando è abbinata all'umiltà rende una persona fantastica.
Ma non è umile Tremonti,
l'abbinamento all'umiltà che diventa più difficile.
Non è umile, insomma.
Non questo. È umile Tremonti.
Vabbè, ma se nessuno è perfetto.
Senta, ma il governo.
Molto.
Il governo.
È pronto a dimettersi nel caso non vengano accolte le sue richieste?
Cioè le sue osservazioni. Le sue osservazioni richieste, se non venissero accolte.
Tremonti.
Anche questo. Cioè le sembra normale che continuare a essere di fronte a uno che dice basta, prendo la palla e non gioco più? Cioè, il ministro dell'economia fa le sue proposte, le confronta con un governo e con una maggioranza e alla fine escono le proposte del governo. Mm. Non sono le proposte di una persona contro la proposta dell'altra, sono le proposte di un governo che cerca in qualche modo di fare qualcosa per questo paese.
E invece fino adesso è stato così.
Non è stato così, lui si è assunto onori e oneri, perché gli fa dato atto che lui si è assunto anche gli oneri di subire il fatto di essere il cattivo. Non ha più senso che sia solo lui il cattivo, ci deve essere una politica non fatta da cattivi, ma che ha dei sacrifici, ma anche uno spiraglio alla fine del tunnel.
Mm. Senta, no, però la domanda di Parenzo non è campata in aria, cioè se queste sue osservazioni non dovessero essere recepite, lei si dimette o no?
Parenzo è un simpatico ragazzino, io come ho detto
ragazzino
perché rispetto a me sarà perché
no,
le dimensioni fisiche mi fanno sentire più vecchio di quello che sono.
Sono più piccolo della sua gamba.
Non è un insulto simpatico ragazzino,
ma no,
Parenzo, tanto più per la simpatia che prova . Però al di là di quello, no, io ho fatto è legittimo all'interno di un partito e quindi di un governo che una persona dica la sua idea. Poi vede, se io sono in minoranza, vedi che sono in minoranza, però stare zitto, secondo me non era più il caso. Di
comunque le dimissioni non sono all'ordine. Cioè,
ma
non,
voi
no.
Volete che mi dimetta?
No, cioè, noi no, figurati, no. Ma
mica sono mica nulla che fanno economia, esprimo un parere, penso di non essere l'unica a pensarla così, legittimamente, in un paese in cui tanto qua o si parla, scusate, o si parla di donne, o si parla di gossip, uno può parlare di politica senza pensare di fare qualcosa di straordinario, di sconvolgente.
No, ma assolutamente.
Certo.
In altri paesi che all'interno della maggioranza ci siano idee diverse di impostazione, sia economica sia in altri settori, è normale. Ci si confronta e poi alla fine, per carità, prevarrà sicuramente la sua linea. Lui si occupa di economia, io mi occupo di difesa. Però siccome mi sono sempre occupato di economia, ho ritenuto giusto dire quello che pensavo. Poi me ne ritorno a fare le mie 15 ore al giorno al ministero. Io intanto la mia battaglia contro la burocrazia per far vedere che qualcuno in politica lavora la faccio tutti i giorni in ufficio e lavorando.
Senta Crosetto, abbiamo il traffico, poi rimaniamo in linea, ma in una battuta, è ancora indispensabile Tremonti come ministro dell'economia?
Io vorrei continuare ad averlo ministro dell'economia, se dipendesse da me lo terrei sempre. Vorrei che dialogasse e ragionasse e non pensasse di essere Dio, di non avere solo lui la verità.
Siccome sono questioni anche caratteriali, si possono cambiare queste cose secondo lei? Secondo me no, però
La convivenza civile obbliga chiunque di noi a fare i conti col proprio carattere e ad adeguarsi al fatto di vivere in mezzo agli altri, no? Vale per tutti, per lei, per Parenzo, per me quotidianamente, dalla famiglia al lavoro, vale anche per lui.
Dunque è una questione di convivenza civile. Traffico. Eccoci, 800 24 00 24, questa è la Zanzara con Davide Parenzo, in collegamento sempre dall'isola di Ponza, dove è in vacanza, ma in realtà non è vacanza perché sta lavorando. Vedo che Sky TG24 rilancia le parole di Crosetto in questo momento durante la trasmissione dedicata all'economia. Conoscendo Tremonti, Crosetto, in queste ore avrà chiesto la sua testa a Berlusconi?
Conoscendo
lei, lei lo conoscerà, insomma, non io.
Sì, conoscendolo avrà imprecato contro di me, avrà messo la mia foto e starà tirando le freccette, ma, per carità, ce lo sapevo nel momento in cui l'ho fatto. Infatti non è una scelta facile, nessuno lo attacca, nessuno dice mai niente.
Ma perché nessuno lo attacca? Così hanno tutti paura.
Perché nessuno lo attacca? Per esempio, quanti nel governo, secondo lei, condividono la sua posizione? Galan si sa, e lo ha espresso anche qui alla Zanzara.
Lo so che lui si offende molto e poi sarbarà ancora, quindi la cosa magari dà fastidio, io devo dire. Sento tranquillo lo stesso.
No, vabbè, si sente tranquillo, però ci può dire se ha ricevuto anche da parte di membri del governo hai fatto bene, penso anch'io le stesse cose, condivido tutto quello che hai detto, membri del governo?
Non mi sembra il caso di dirlo.
Quindi sì, se no avrebbe detto no.
Non mi sembra il caso di dirlo.
Quindi sì.
A tutti quelli che mi hanno detto qualcosa ho detto vabbè, se la pensate così ditelo.
E perché nessuno? C'è un motivo per cui nessuno...
No, ma forse... Io oggi sono stato richiamato da un autorevole membro del governo che dice queste cose si fanno nelle sedi istituzionali, Matteoli. Io gli avrei risposto sì, datemi una sede istituzionale in cui posso discutere di questo, poi lo faccio volentieri.
Perché non esistono sedi dove si può discutere di questo?
È stato difficile finora discutere dell'impostazione delle manovre economiche di Tremonti fino adesso, no? Quindi io ho aperto soltanto un tavolo, è meglio confrontarsi e fare una decidere questo percorso da fare assieme e vedere se l'impostazione che abbiamo tenuto fino adesso piace a tutti ed è condivisa da tutti.
Senta, ma è vero
che ci sono 5.400.000 piccole imprese che stanno boccheggiando e che non sembra che noi ce ne stiamo accorgendo.
Ma è vero che quando escono dei provvedimenti dal Consiglio dei Ministri poi vengono cambiati da Tremonti, come disse una volta Galan?
Non lo so chi è da Galan.
Ho capito, l'abbiamo chiesto e ha confermato, è così. Siccome più o meno le stesse critiche le sta facendo lei.
Ipse dixit, però se lo dice lui è vero.
Ma io guarda, veramente non capisco una cosa, questo strapotere di Tremonti, ma perché Berlusca non interviene? C'è tutti che c'hanno paura, ministri che non parlano, messaggini che arrivano.
No, fate attenzione, lo strapotere di Tremonti ha fatto comodo a tutti, nel senso di che lui si è preso le cose positive e negative.
Sì, ma di cosa hanno paura in questa fase i ministri? Di non essere più ricandidati? Perché nessuno si mette contro Tremonti?
Nessuno ha paura, ma nessuno ha paura, hanno rispetto semmai.
E che vuol dire? Vabbè, rispetto.
Senta,
parliamo
no,
di politica, mica di...
Qualcuno dice, Crosetto, che questo suo intervento, l'ho letto addirittura sull'Ansa, in uno dei riassunti dell'Ansa di ieri, sia stato concordato con Berlusconi durante il ricevimento per il matrimonio di Mara Carfagna. Cioè,
scusa, sia lei che Parenzo un po' di cosa. Secondo voi io sono uno che spara sul mandato di qualcun altro?
No, però no. Può aver avuto, no. può essersi garantito, insomma, che la sua sparata
non mi sono mai garantito reti di sicurezza in tutta la vita.
Ma sarebbe la politica, sarebbe la politica, non sarebbe così scandaloso.
No, non ho questa abitudine, sono di Cuneo, siamo molto più pratici, siamo uomini campi, non è un problema. La sicurezza me la garantisco il fatto che se non faccio questo faccio altro, guardi, come vuoi, no? Cioè, quindi, la cosa migliore è il fatto che uno possa fare sempre altro, quindi non ho bisogno di tutele.
Senta, le ripeto la domanda che abbiamo fatto prima, magari adesso è un po' più loquace su questo, perché non possiamo chiederlo direttamente a Berlusconi. In fondo, Berlusconi, quello che lei ha detto lo condivide?
Non lo so.
Beh, è grave questo però, cioè, se non lo condivide è grave.
Non lo so, non ho parlato con Berlusconi di questa cosa, quindi cioè vi direi il nostro bilancio se mi chiedessi sì che no.
Sulla stampa, nell'intervista che lei ha dato oggi, ho letto che è complicato anche parlare con Tremonti, o sbaglio?
No, con i suoi uffici ho detto.
Beh no, lei ha detto è difficile parlare con Tremonti perché è inaccessibile, invece si parla con i suoi uffici, e che diciamo magari per un sottosegretario non è proprio una meraviglia, no?
No, però è difficile parlare proprio con i suoi uffici, con lui, guardi, lui... Io cerco normalmente per cose tecniche, se hanno più risposte tecniche posso darmi gli uffici.
Perché sono arroganti? Che c'hanno?
No, per carità, è normale cercare il capo di gabinetto di Tremonti per 20 volte al giorno per una settimana e non trovarlo.
Ma insomma, tanto normale non è, insomma, il capo di gabinetto di Tremonti.
Per noi del governo tutti lo è.
Senta, e invece la questione dei tagli alla politica, non lei ha detto che è una cosa la demagogia...
Ma no, ho detto, vabbè, non è quello che salva l'Italia, facciamoli, ma quelli non c'è bisogno di legge per farli, no? Infatti io oggi, siccome per prendere, perché non bisogna solo parlare, io da oggi giro in smart, ci ho anticipato la legge, non c'è bisogno di una legge.
Cioè non c'è bisogno di fare le tabelle, di fare, che tra l'altro sono
vuoto. Io oggi ho preso una smart, viaggio con la smart, va bene.
Ma la comprata
non diciamolo neanche, facciamolo. Cioè non è quello che salva il paese, possiamo dire che togliamo l'auto blu, va bene, io l'ho tolta oggi, via, passiamo al punto 2, domani la tolga Tremonti, no?
Sì.
Però cioè non è quella la legge, no? Adesso dobbiamo discutere di sviluppo.
E perché l'ha tirata fuori lui questa roba?
È perché serve sempre una copertina per vendere un libro.
No, però scusi.
Cioè questa qua sarebbe una copertina per vendere che cosa?
Una copertina per far passare la roba, per avere consenso, è più facile avere
popolare, lei dice.
Consenso, ma certo, però va bene, io lo sfido, la demagogia è mezza, però facciamo anche le cose serie.
Scusami, ma come fa Crosetto, che è alto 2 metri, a girare in smart?
Lei capisce che per me è un doppio sacrificio, però ci sto bene, è una delle poche alte.
Scusa, quanto è alto lei Crosetto? 2 metri, quant'è che mi ricordo?
2 metri, sì.
E come fa? Io ho la solidarietà alla smart, faccio subito un comunicato stampa di solidarietà. La smart, scusa,
anche molto più comoda.
Senta, però. Ma questa cosa è l'unico ministero che ha aumentato le spese, tutti gli altri tagli orizzontali, come lei dice, l'unico è il suo.
Il ministero che ha aumentato le spese di consumi intermedi, quelli che poi si consumano, si può usare, è il ministero dell'economia.
Questa cosa avrà fatto, il fatto che lei abbia detto questa cosa, Tremonti sarà andato su tutte le furie, altro che freccette.
Basta che si controlli i conti, cioè non è che ho detto una frottola. Basta leggere il bilancio dello Stato.
Dunque possiamo dire una cosa
preventivo, io l'ho letto per anni, sto facendo finanziare i bilanci dello Stato, quindi
Dunque possiamo dire una cosa, Tremonti, diminuisci le spese del tuo ministero. Fai una cosa, no?
Beh,
sarebbe cosa buona e giusta, o sbaglio?
Sarebbe il caso che ognuno di noi relazionasse su quello che ha fatto per fare questo. E poi vediamo, no? Confrontiamo, solo che la gente non interessa il lavoro che uno ha fatto. Io sono ben contento di far vedere cosa abbiamo fatto alla difesa. Non interessa a nessuno.
Beh, oggi bene, tanti problemi Tremonti, il signor Milanese, insomma il consigliere di Tremonti, no? Che se ne va.
È una cosa imbarazzante questa storia di Milanese per Tremonti?
No, io penso che la storia di Milanese sia una bufala totale, guardi. Non ha niente di, ho l'impressione che non abbia niente di cui vergognarsi né Tremonti né Milanese.
Abbiamo la pubblicità 800 24 00 24, ci sentiamo dopo. Eccoci qui, 800 24 00 24. Caro Parenzo, devi sapere che siamo anzi tormentato da un paio di giorni, tu non te ne sei reso conto, da lettere di mail di persone indignate che appartengono a vari movimenti neoborbonici e già ho detto tutto.
Neoborbonici,
no, ma non ridere perché sennò altrimenti inizia un'altra caterva di mail.
Chiedo scusa. Movimenti neoborbonici.
No, ma per carità, posizioni assolutamente legittime.
No, certo, non è l'andrangheta, ovvio.
No, assolutamente. I quali ci rimproverano un atteggiamento con un ascoltatore di giovedì sera. Come dire, particolarmente secondo loro irrispettoso della storia del Regno delle Due Sicilie, della tradizione appunto neoborbonica, eccetera eccetera. In realtà cosa è successo, tu forse non te lo ricordi, già te lo sei dimenticato, abbiamo semplicemente risposto ad un ascoltatore a modo nostro, anche in maniera scherzosa, un ascoltatore il quale faceva dei paragoni tra il Regno delle Due Sicilie e la situazione attuale. Non volevamo assolutamente irridere alla tradizione storica del Regno delle Due Sicilie, per carità, non ce ne frega assolutamente nulla, tra l'altro, di parlare della tradizione storica, non della tradizione storica, ma di parlare della tradizione storica del Regno delle Due Sicilie. Bensì, questo ascoltatore faceva un paragone che si riassume in sostanza in questo, cioè si stava meglio quando si stava peggio, cioè si stava meglio nel passato rispetto ad oggi, il che è evidentemente una follia. Questo ascoltatore non ci stava e noi abbiamo giocato su questo. Non c'era nessuna offesa al passato del Regno delle Due Sicilie, ai Borboni, alla tradizione del Sud, per carità, ma faremo riascoltare tutto più avanti. Intanto Maristel Polanco ancora per questa settimana e il TG3.
Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Sassi contro le forze dell'ordine, lacrimogeni contro i comitati Notav, duri scontri in Val di Susa con 80 feriti, ma i lavori cominciano. Tensione nel PDL alla vigilia del vertice sulla manovra. Romani, c'è malessere ma è personale. L'opposizione, il governo è paralizzato. Ultima ipotesi sulla riforma del fisco, tra aliquote IRPEF, sale l'IVA via l'IRAP. Tensione sui titoli pubblici, differenziale record con i tassi tedeschi. Udienza preliminare sul caso Ruby per i PM Fede e Mora e Minetti avevano creato un bordello per compiacere il Premier, chiesto il processo per i tre. Sentito in procura a Napoli il governatore Caldoro, indagato per epidemia colposa, lui consegna una relazione a PM, il lento calo i rifiuti per strada. La Corte dell'Aia ha emesso un mandato di arresto contro Gheddafi, suo figlio e il capo dell'intelligence libica, per crimini contro l'umanità. Aperto a Milano un nuovo dossier su Bisignani per operazioni finanziarie sospette, la procura di Napoli indaga su altri ufficiali della finanza per le soffiate.
E come dimenticare le ultime performance anche qui alla Zanzara e non solo alla Zanzara, da Klaus Condicio, del nostro amico Mario Borghezio, caro Parenzo, su Roma con il sindaco alemanno furibondo per queste ultime uscite, soprattutto quelle sul trapianto di cervello qui alla Zanzara, sempre a proposito della vicenda del grande raccordo anulare. Perché i romani non vogliono pagare il grande raccordo anulare, signor Borghezio?
Ma non lo so, bisogna chiederlo a loro. Bisognerebbe fare il trapianto del cervello.
Dovesse decidere lei domani, che farebbe?
Ma io, grazie a Dio, di quello che succede a Roma Ladrone non me ne fotte niente. Quindi non mi interessa. È una partita che non mi riguarda.
E poi sui tassisti romani. quando stava a Roma, no? Andava nei taxi, come la trattavano? Oggi quando torna a Roma un po' la insulta.
Guardi, hanno sempre cercato di fottermi i tassisti, ma questo è un fatto notorio, è una vergogna nazionale, cioè è direi una pessima abitudine, che è una delle cose che danno una cattiva immagine del paese. A Torino, a Milano non mi è mai successo, sarà un caso, ma non mi è mai successo.
E poi dall'amico Klaus Davin, Klaus Condicio. Dobbiamo dire, bellissima trasmissione, o sbaglio, ottima, Parenzo? Ottima, del nostro amico Klaus Davi, detto senza ironia naturalmente, ma stavolta seriamente.
Grande lottatore, Klaus.
Grande, lotta come un leone. Borghezio su Roma come Calcutta.
Che consigli dà ad Alemanno? Intanto, vabbè, sul pedaggio del raccordo anelare, che paghino, mi pare sacrosanto, no?
Sì, gli do un consiglio molto chiaro, di lavorare e dare personalmente con la sua squadra di governo un esempio fattivo di correggere tutte quelle cose, a cominciare dalla sistemazione del traffico stradale di Roma, che ricordano più Calcutta che non la metropoli occidentale, e di pulire la città che fa schifo, senza raggiungere naturalmente il baratro di Napoli.
La città fa schifo, pulire la città, in questo oggettivamente un po' esagerato, sì, Roma insomma è una città normale, non mi pare particolarmente sporca, francamente. No, poi Calcutta, non è che Calcutta è una città, perché insultare così Calcutta, come Calcutta? Vabbè,
questa... è una cosa pazzesca.
E poi ancora Borghezio su, questo è un po' più duro, devo dire, ci sono state sì, anche polemiche, minacce di querela, Polverini, Alemanno, burattini dei piduisti, va.
Visignani e la P4 sono proprio squisitamente romani. La Polverini Alemanno non rischiano di fare il gioco appunto di questi piduisti?
Certo, in realtà questi amministratori, volenti o nolenti, sono i burattini di questi burattinai. Loro non se ne rendono conto, vanno a tagliare i nastri, ma chi ha fatto tutto il resto sono altri personaggi che loro sono ben lontani dal controllare, sono loro che sono controllati.
Va bene, questo Borghezio, chiusura della nostra intervista con Guido Crosetto, che è in linea, no, anzi è caduto, adesso lo richiamiamo perché c'erano ancora un paio di cose, una sulla Lega, un'altra ancora su Tremonti.
Sempre dentro la Smart, il sottosegretario.
Infatti questo è da chiedere. Sempre
c'è un'immagine strepitosa, un uomo alto 2 metri, simpaticissimo, il Crosetto, robusto.
Tra l'altro diversi ascoltatori mi chiedono com'è possibile che possa stare dentro la Smart.
Esatto, solidarietà alla Smart, infatti abbiamo già mandato un comunicato.
Roberto da Roma.
Chi è Roberto? Dottor Cruciani, insomma,
sì, dica.
Premessa che non l'ascolto moltissimo sempre per altri motivi, ma insomma mi era rimasta impressa un po' di tempo fa una dichiarazione che aveva fatto, insomma, rispetto a una risposta che aveva fatto a un ascoltatore, dicendo probabilmente me ne frega nulla di migliorare la politica, insomma. Allora mi sembrava un po' strano, perché insomma l'ascolto con molta simpatia, che questa frase potesse avere una, insomma, corrispondenza reale con le sue intenzioni. Quindi, insomma,
non ho capito che cosa mi vuole chiedere Roberto, perché io non ho intenzione di migliorare la politica. Mi sembra un compito piuttosto gravoso da affidare ad un semplice, umile conduttore radiofonico.
Ma più o meno in qualche modo c'è l'intenzione, magari, ovviamente.
Ma io non voglio migliorare nulla, io faccio il mio mestiere, che è quello di raccontare quello che accade, di fare discussione, di aprire dibattiti, eccetera. A me non me ne frega niente di migliorare nulla. Benché mai la politica, naturalmente ognuno deve dare il proprio contributo alla società in generale, ma credo facendo bene il proprio mestiere, facendolo in maniera onesta intellettualmente, punto e basta.
Sì, infatti, in realtà volevo arrivare a questo, se è così va bene così.
Va bene, Umberto da Genova, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, Parenzo e gli altri.
Dica.
Premetto subito che...
Non la sentiamo bene, Clelia dalla provincia di Massa.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo parlare per questa cosa che è successo per la TAV.
Sì, però deve abbassare la radio, signora Clelia, perché altrimenti sentiamo la sua voce in...
È così?
Sì, tutta, la deve spegnere la radio.
Ah, devo proprio spegnerla,
esatto.
Va bene. Senta, volevo dire questo, che non è un bel vedere questa gente della Val Sud che deve sopportare questi militari che gli impongano questa cosa con la forza.
Ma come non è un bel vedere? È un vedere meraviglioso. È una
democrazia,
sono immagini fantastiche, bellissime, da emozione, mi hanno emozionato.
Guardi, io non ascolto,
sono emozionatissimo io.
Perché mi è proprio antipatico, guardi.
Io mi sono emozionato, io quando c'è uno sgombero mi emoziono, quando c'è uno sgombero di un'illegalità mi emoziono.
Certo, è vero, è giusto.
Mi emoziono,
ma,
cioè scusi, tutto via in due.
Non dice sempre che dovremmo essere padroni a casa nostra.
E allora che vuol dire?
E allora quelli lì non sono padroni a casa loro, hanno il diritto di scegliere se avere questa... questo lavoro, no?
Senta, signora Clelia, detto con tutto il rispetto delle autorità politiche, civili, morali e religiose, intorno alla questione della, no, della TAV o no TAV c'è un dibattito che dura da una ventina di anni, pareri favorevoli, contrari. Cioè, a un certo punto uno Stato che chiamasi Repubblica Italiana, Stato democratico fino a prova contraria, deciso che questa linea ferroviaria sa da fare, giusto, sbagliato, spreco, non spreco, non lo so. È stato deciso che si deve fare questa linea ferroviaria. È stato deciso da istituzioni democratiche, cara signora Clelia, non da una sorta di
Ma siccome non lo fanno in caso dello Stato.
Ma che vuol dire? Ma non è che tutto può essere deciso?
Lo fanno nella Valsusa in caso di questa gente. Io avrei trovato più giusto che loro si fossero messi d'accordo con queste persone.
Ma guardi che le discussioni con le popolazioni locali vanno avanti da non so quanto tempo. Ci sono alcuni favorevoli, altri non favorevoli. Discussioni infinite.
Anche su questo volevo dire una cosa. Siccome ho sentito dire che la maggior parte invece è favorevole,
sì.
Da che cosa lo possono dire che la maggior parte è favorevole?
Non lo so, guardi signora Clelia, il punto fondamentale è questo: è stata decisa una cosa dopo tanti anni di discussioni infinite eccetera eccetera, devono aprire i cantieri e i cantieri si devono aprire, per cui la polizia questa mattina ha fatto un'operazione semplice, normale, senza
uso legittimo della forza da parte di un solo democratico,
di sgombero di un cantiere che si deve aprire. Poi tra l'altro c'erano molta gente che non ha nulla a che fare con la Val di Susa, tant'è che hanno protestato anche a Torino, a Roma, al grido di Fassino Boia, PDL.
Tepisti, io li chiamo tepisti.
Ma sì, ma è gente che gira con i bastoni, che cosa può, come può essere definito? Così, teppisti in libertà. Insomma, questa era, non tutti, naturalmente, quelli che hanno manifestato.
No, tutti, i sindaci sono brave persone, quelle che vanno lì e protestano gandianamente. Altri sono dei banditi antidemocratici, peraltro, banditi.
Vuole aggiungere qualcosa, signora Clelia?
No, non voglio aggiungere niente. Io dico che invece questi ragazzi fanno bene, non sono affatto dei banditi.
Bene.
Fanno bene con i bastoni.
Scusi, signora Clelia, fanno bene
a
girare
con i liberali con i bastoni in mano.
No, cioè, veramente le segnalo questa cosa. Poi magari ci saranno smentite e altre cose. A parte l'interruzione dei treni, tanto quelle sono cose normali in Italia, naturalmente, no? Due manifestanti denunciati per porto abusivo di bastoni, sequestrato un bidone pieno di petardi e fuochi d'artificio.
Mi fate ridere.
Beh, no, scusi, non
è... Vabbè, no.
Scusi, no, ma alle manifestazioni
porto abusivo di bastoni, mi scusi, ma fa proprio ridere. Va bene, guardi, io
perché non ho capito, lei quando va alle manifestazioni,
questa gioventù cercate invece,
signora Clelia, lei quando va alle manifestazioni va con un bastone oppure ci va per protestare pacificamente?
Io, ovviamente ho un'età che non ci vado con i bastoni, ma
però andare con i bastoni è normale secondo lei?
Ci vanno per manifestare, per difendersi, perché insomma,
come difendersi da cosa, scusi?
Beh, non è tanto tenera con questi ragazzi,
non è tanto tenera, benissimo. No, ma in alcune occasioni
la
certo
polizia di Pinochet, ma non diciamo stupidaggini. Su
la trasmissione precedente che questo diceva viva Manganelli, che sarebbe,
no, veramente non è la trasmissione di prima,
no,
veramente
non mi sembra,
ma Manganelli è il capo della polizia, signora.
Non mi sembra una cosa da dire in una radio.
Ah no, esaltare il capo della polizia.
Guardi che Manganelli.
Chi ho esaltato? Ma che dice, signora Clelia? Chi ho esaltato? Il capo della Totorina o il capo della polizia? Ho detto bravo il capo della polizia, che si chiama Manganelli. Vuole fare cambiare il nome anche al capo della polizia? Lo chiami Miele? Il signor Miele? Il signor
Miele? Ma
non
è.
Si chiama Manganelli. Si chiama, è come pavese, si chiama Manganelli. Dottor Manganelli.
Ma non lo sai, glielo dico io.
Manganelli.
Si chiama Manganelli.
Si chiama Manganelli. Vuole che si chiami Miele? Cambiamo il nome al capo della polizia. Cambiamo il nome.
C'è la borsa. C'è la borsa. Fermi.
Una cosa pazzesca, dai. Ma come ci sta?
Eccoci, 800-24-0024, caro Parenzo, non saremo troppo duri su questa vicenda dei no-tab, no, secondo me no.
Siamo giusti, siamo persone per bene, scusami, ma lo Stato ha deciso e 40 persone possono bloccare un'opera che interessa un intero paese, se non l'intero Nord Europa, ma di che stiamo parlando? Armati per giunta di bastoni e con dei fuochi d'artificio? Perché vogliono bloccare tutto. Ma di chi stiamo parlando? Forza Manganelli, capo della polizia, in modo autorevole sappia fare un uso sapiente della forza. Tutto qui.
Tra l'altro oggi filtrava qualche notizia sul fatto che forse Tremonti vuole un altro tipo di TAV, non così invasiva, ci sarebbero problemi di finanziamento, non vorrebbe spendere tutti quei soldi, vabbè, è una vicenda molto complessa. 800 24 00 24, ancora qualche minuto con Guido Crosetto, con cui siamo di nuovo in collegamento. Ci domandavamo, caro Crosetto, se questa Smart lei l'ha presa in noleggio, l'ha acquistata, l'ha
noleggio.
In noleggio da oggi?
Sì, da oggi.
Ma molti ascoltatori mi chiedono, davvero si può, due metri si può entrare dentro la Smart?
Ci sto, l'ho guidata
tetto.
Anch'io, quindi.
Ha tolto il tetto, no?
No, non l'ho tolto il tetto,
no.
Parenzo.
Si entra con, anche se uno è alto due metri, su. Ma in questo momento è nella Smart, per esempio, in questa famosa Smart, o no?
No, in questo momento sono in ufficio.
Ah, in ufficio.
Ancora in ufficio a quest'ora?
Come tutti i giorni, molto fino a molto più tardi.
Senta, ma col carattere che ha il signor Tremonti, secondo l'esperienza che lei ha con Tremonti, può fare il Presidente del Consiglio?
L'altra domanda qual è?
Ho capito.
Beh, è una risposta meravigliosa.
E tutte nello stesso giorno, devo dirle. No, cioè, adesso abbiate un po' di pietà per me. Io devo sopravvivere in questo mondo.
No, lo so che
lei non ha bisogno di Tremonti. Le dica chiaramente come servirle alla grande. No, vabbè,
guardi,
con lei.
Come ho dimostrato ieri, non ho paura di dire niente. Ma sa,
appunto.
Io spero di continuare a fare. Sono libero perché faccio l'imprenditore, non vorrei chiudere domani mattina.
E beh, come fa a chiudere perché
perché una battuta. Una battuta. Bellissima, vero? Però funziona, questa è buona.
Che c'è subito un'ispezione, no? Vabbè,
piccola ispezioncina fiscale di Tremonti.
Vabbè, comunque insomma, alla stoffa, la statura, la personalità, il carattere per fare il Presidente del Consiglio, non vuole rispondere su questo. Passiamo alla prossima.
Ah, sicuramente l'intelligenza.
Però non basta, no?
Anche la credibilità internazionale.
Sì.
Se capisce, accettando qualche critica, che la politica è coinvolgimento di persone, anche mediazione, anche ragionamento, cioè non soltanto affermazione di un'idea singola, può avere requisiti come altre persone, certo.
Senta, come altre persone.
Certo.
Senta, ma quando uno dice le bozze sono da analizzare da uno psichiatra, è vero che insomma, uno può dire ha dato del matto a Tremonti.
Adesso è eccessivo.
Questo è eccessivo?
Sì, è eccessivo. La battuta è inquadrata nel modo in cui l'ho detto. Ho detto ostinarsi su una cosa che secondo me non serve è da psicanalizzare.
Ecco. E cos'è che non serve?
Continuo a dire.
Cioè i tagli...
Se lei... No, le spiego. Se io non chiudo il rubinetto che mi alimenta una perdita in casa...
Sì.
Difficilmente tolgo l'acqua dalla casa. Io posso portare via delle bacinelle, ma se l'acqua continua a correre, allora prima interveniamo su cosa alimenta la spesa pubblica. Questo Stato ha bisogno di essere reso più efficiente, accorpare, sopprimere delle cose, perché eliminare la spesa pubblica senza chiudere le cose che in qualche modo la costruiscono corre il rischio alla fine di rendere inefficienti delle cose che invece dobbiamo avere efficienti.
E perché non le vuole fare lui?
Le faccio un esempio, mi spiego.
Sì.
In questo taglio ci sono andate cose che andavano tagliate e che possono ancora essere tagliate e cose che difficilmente si possono tagliare. Io tutti i giorni ho a che fare con i carabinieri, ma la polizia è nelle stesse condizioni, che non riescono a fare manutenzione alle macchine. Allora, il taglio indiscriminato fa sì che chi buttava via molti soldi se ne trova ancora da buttare, chi invece era rigoroso nella gestione se ne trova insufficientemente.
E perché non sceglie Tremonti? Perché non vuole scegliere?
Questo è un lavoro più complesso, bisogna andare nel dettaglio, bisogna studiarsi conto per conto, bisogna andare... Posso citare un essere autocelebrativo? Io quando sono arrivato alla difesa ho cercato di fare quello che questo governo ha promesso di fare. Una delle prime cose che ho visto è che spendevamo 80 milioni di euro per guardiani notturni, cioè i vigilantes, per le nostre basi. Ho detto scusate, noi siamo l'esercito dei carabinieri. Dall'anno successivo quel capitolo da 80 milioni è diventato zero. Certo qualcuno ce l'ha avuta con me per un anno e mezzo.
Chi?
Quelli che prima gestivano questi servizi. Però alla fine l'abbiamo risolto, cioè abbiamo risparmiato 80 milioni, spendevamo 120 milioni di bollette elettriche suddivisi in migliaia di bollette elettriche, ho detto agli uffici unificateli, facciamo un solo contratto, sediamo davanti Enel, Edison, Endesa e trattiamo, perché quando uno spende 120 milioni tratta sul prezzo, primo punto. Secondo, abbiamo i tetti delle caserme, abbiamo delle basi abbandonate, ci sono i contributi sul fotovoltaico, iniziamo a autoprodurre energia. con l'obiettivo, un obiettivo a 5-6 anni, di arrivare all'autoproduzione di energia, un costo da 120 milioni che arriva vicino allo zero.
Cioè lei dice è più complicato, è più
complicato. Cioè non si affrontano con la bacchetta magica, con un lavoro quotidiano, stando 15 ore in ufficio, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, quando serve anche sabato e domenica, e lavorando, leggendosi le carte, andando in profondità.
Cioè lei vuole dire che Tremonti, Tremonti lavora poco? No.
No, non dico quello. Da solo uno non può farla, deve avere decine di collaboratori perché si deve occupare dello Stato. Quindi bisogna che uno si
è più facile fare tagli
a persone e che e dia una linea e poi seguirla.
Senta, oggi sono filtrate alcune cose sulle tre aliquote più 1% dell'IVA, l'abolizione dell'IRAP dal 2014, la soppressione dell'ICE, eccetera, eccetera. Anche questo è quello di cui parlava lei? Oppure
no, sono delle proposte su cui discutere buone. Io continuo a dire, io per carità ho una mentalità dal punto di vista dell'economia un po' diversa, io penso che sia il momento che noi recuperiamo, se liberiamo l'economia, servirebbe di più un'iniezione reganiana, cioè un abbassamento di aliquote coperto con l'aumento macroeconomico successivo, no, cioè un rischio servirebbe, perché se non libero l'economia, ripeto, le piccole e medie aziende, se non le libero, se non gli do un po' di fiato, se non do un po' di coraggio agli imprenditori, nessuno crea ricchezza.
Però ci possiamo permettere di rischiare in questa situazione? Tremonti dice sempre: non ci possiamo permettere di rischiare perché la speculazione, il rischio cresce.
C'è un rischio calcolato, capisco i problemi della speculazione. Oggi in un'agenzia ho voluto dare alcuni numeri, non è che parlo, cioè come se fossi nel paese di Alice, nel paese delle meraviglie. Conosco perfettamente, noi paghiamo oggi il 4,3% del nostro prodotto interno lordo, lo paghiamo di debito pubblico, 70 miliardi di euro l'anno. Nel 2014 ne pagheremo 96. Questa è la condizione del paese, questa è la massa del debito che abbiamo.
Però scusi, Crosetto,
ma questa massa del debito e la spesa pubblica A va ridotta da una parte, B va aumentata l'entrata dall'altra, cioè in qualche modo va ridato slancio all'economia. Questa è un'economia che sta lentamente regredendo, cioè c'è una classe imprenditoriale che non ha più motivo, che si chiede tutti i giorni perché continua a lavorare in Italia.
Ma scusi, lei che diceva delle cose ultra ragionevoli, cioè da Forza Italia del 94, da persona liberale, io voglio dire, ma dov'è Berlusconi? Perché Berlusconi ha lasciato fare a Tremonti tutto in quest'ultimo periodo? Perché?
Questo dovete chiederlo a Berlusconi.
Prima voi mi chiediamo a lei,
una cosa.
Però
questa cosa qua
Berlusconi
è una cosa spinta da uno o dall'altro, no? Evidentemente non lo è, perché, scusate, io nel momento in cui dico a un ministro che ha fatto tutto quello che ha voluto, dico a tutti gli altri che gliel'hanno lasciato fare.
Quindi la colpa è anche di Berlusconi?
La colpa è di tutti.
Senta, ma con Berlusconi cosa vi siete detti? Perché pare che ci sia stato un colloquio molto prolungato durante il ricevimento dal ministro Carfagna.
Tutte balle, guardi.
Non vi siete parlati?
L'ho salutato, ho detto ciao, come va, tutto bene, se ti vedo in forma, beh, basta, fine la trasmissione. Ero lì a un matrimonio di un'amica e di un amico, con la mia compagna ho cercato di godermi il matrimonio, di non parlare di politica, non rovinarmi
com'era il buffet?
Almeno la serata con la politica.
Non che Tremonti?
Perché sei interessato al buffet?
No, il buffet, parliamo di robe serie, il buffet del matrimonio della ministra, com'era?
Un dramma, Parenzo, sono a dieta.
Una cosa pazzesca.
Anzi, le comunico che dai 140 kg sono sotto i 131.
Beh, insomma, adesso
una notizia giornalisticamente rilevante.
Tre croci alza, da 140 a 131. Beh, certo, per la Smart sicuramente è una cosa positiva.
No, guardi, devo arrivare a 115 perché devo fare la protesi d'anca e sono costretto. Non per motivi estetici.
Il matrimonio era bello.
Cose serie. Ancora con questo matrimonio. Che ci frega del di farci raccontare il matrimonio della signora?
Ma c'era anche Italo Bocchino o no? C'era Bocchino?
Ma non c'era, su.
Ah, scusa.
Di serie Z.
Se lei dovesse scommettere su Tremonti candidato premio nel 2013, scommetterebbe quanto? O 2012?
Pronto?
Non lo so, sto pensando. Compro ogni tanto i gratta e vinci, 5 euro posso buttarli via.
Perché sarebbero da buttare via, insomma. Sarebbero da buttare via.
No, io normalmente il contributo allo Stato non lo do attraverso i gratta e vinci, ma attraverso le sigarette, però...
Altra stoccata a Tremonti, forza!
Sono purtroppo un grande contribuente.
Cioè non scommetterebbe nemmeno un euro, questa è la realtà.
Ma no, non è che non scommetto, adesso io veramente non voglio, io ce l'ho con questa impostazione.
Tremonti
conosco pregi e difetti, continuo a considerarlo uno dei migliori personaggi in Italia. Dialogasse un po', si aprisse un po', sarebbe ancora.
Ma cosa ha in testa, per esempio, di essere alla testa di un governo tecnico, secondo lei? Cioè cosa ha in testa Tremonti?
Ragazzi,
lo so, lei però ce l'ha le sue idee su Tremonti, ce le confessi apra il cuore. Poi,
non so
poi,
cosa abbia in testa, tra
poi il portafoglio, prima il cuore.
Continuo a dire, io quando gioco in una squadra ci gioco fino in fondo.
Invece lui non vuole giocare
in una squadra pensando che la squadra, se la squadra va in Serie B, vado in Serie B. Non penso di cambiare squadra o di scaricare quelli compagni di corsa che ho avuto.
Che...
Se si gioca fino in fondo, si ha il coraggio di, nel bene o nel male, di affondare quelle persone con cui si è corso in questi anni.
Invece lui,
dovrebbe avere questo coraggio.
Vuole
non sentirsi sempre qualcosa di diverso.
Vuole sopravvivere.
Non
è diverso dagli altri membri del governo.
Non è diverso. Se questo governo fallisce, fallisce tutto assieme. Se non fallisce, non fallisce tutto.
E invece lui vuole un po' salvarsi, no? Vuole salvare la sua.
Ognuno di noi potrebbe voler dire sì, però questo non va bene, però io sono bravo. Ognuno di noi può essere bravo o cattivo, ma il giudizio alla fine sarà collettivo. Nessuno deve pensare di salvarsi da un giudizio. Cioè, se fallisce o va bene, fallisce interamente il governo. Qualcuno pensa di poter dire io però ero più bravo, io però.
Qualcuno, cioè Tremonti.
Qualcuno in generale, non sarà solo lui.
Sì, però c'è lui.
Però c'è lui.
Bene, grazie.
Siete, veramente siete pazzeschi.
grazie.
Però come sapete non riesco a non ascoltarvi quando posso.
Lo so, grazie.
Un abbraccio fortissimo.
Buon lavoro.
1947
800 24 0024. Andiamo con Mirko da Rimini, buonasera.
È bravo Crosetto.
Buonasera.
Grandissimo, bravo. Direi.
Fare un intervento un pochino su quello che abbiamo ereditato, insomma.
Cosa abbiamo ereditato? Il fascismo?
Il fascismo ci ha lasciato il carrozzone statale.
È una cosa di attualità, di estremissima attualità.
È una cosa di attualità.
Certo.
Il fascismo ci ha lasciato il carrozzone statale, ci ha lasciato tutti quegli enti, ENI, INI, IRI, IMPS, e tutti i controlli. Vabbè, comunque, quelli principali sono rimasti tutti.
Vabbè, allora?
Le stagioni
allora, voglio parlare di quello che è stato perpetrato dai costituenti. Cioè, costituenti.
No, però, Mirko, perché dobbiamo parlare dei costituenti? Sì, per carità.
Sì, perché è molto importante. È molto importante. Ha a che fare col debito pubblico.
Abbiamo parlato di Tremonti, un Crosetto, eccetera.
Ha a che fare col debito pubblico.
I costituenti, sì, certo, storicamente, va bene.
In quattro parole. Partendo però prima da questo presupposto. Lo Stato italiano, quando è stato fondato all'inizio, è stato preso pari pari il sistema di controllo che era stato instaurato dai fascisti, che ci avevano persino le commissioni nei comitati di quartiere, cosa che ci è rimasta, con tutte le paghe, tutto quello che c'è dietro, è stato soltanto sostituito il concetto di partito fascista con democrazia.
Sì.
Non è stato fatto
Mirko,
altro.
Questo ci ha lasciato.
Tutto un carrozzone di nomine, di cariche, di istituzioni, di commissioni, di controlli, di uffici, di burocrazia che sta pesando sul nostro debito.
Vabbè. La ringrazio.
Ma lasciami su, ho aperto la porta, mi sono fermato, sveglia.
Ma chi è? Con chi sta parlando?
Dicevo. E questo è stata l'eredità.
Scusi, con chi stava parlando prima, signor?
Ma con una signora. Lei dice ma è così. E così hanno soltanto diviso il potere, che prima era di un partito solo, fra tanti partiti. E questa è la causa per cui la nostra democrazia è in decadenza. Stiamo decadendo, siamo indietro. Siamo come la Grecia, siamo i prossimi.
Va bene.
Gli spread lo dicono, l'economia lo dice.
Questo è l'inno del regno delle due Sicilie. Cosa è accaduto giovedì con l'ascoltatore Marco da Roma, ma in realtà non è romano? È accaduto questo, sentiamo.
Allora, nel sud Italia siamo circa 2 milioni di deliranti. Si informi quanti neoborbonici in divenire o già in essere.
Ma quali neoborbonici?
Neoborbonico è soltanto un aggettivo che sta a testimoniare non un ritorno al Borbone, ma semplicemente al ritorno a un passato glorioso che lo era prima che arrivassero i
Piemontesi. Per carità.
Poi, se volete essere d'accordo con
ma
me.
Ma quale passato glorioso? Quello dei Borboni? Ma non diciamo stupidaggini, Marco. Passato glorioso?
Stupidaggine significa
il regno delle due Sicilie, ho passato glorioso, ma stiamo dicendo sul serio oppure dobbiamo chiamare quattro ambulanze, no una?
Fummo premiati nel 1856, non di certo a Gaeta o nel Meridione, fummo premiati a Parigi come la terza nazione, parlo del Regno delle Sicilie, più industrializzata d'Europa. Andate a vedere, insomma, era
più industrializzato del Regno Borbonico, ma ti rendi conto?
Non ho capito, chiedo scusi perché
no, stia calmo.
Stia calmo, era un po' di tempo che non mandavo l'ambulanza, siamo molto tesi oggi. Tutto questo discorso naturalmente era riferito al paragone, come è evidente, anche se non sembra, al paragone con l'oggi, cioè alla nostalgia, non alla questione storica del Regno delle Due Sicilie, di cui ci importa poco oggi, per carità, va bene ricostruire la storia e tutto. Senti cosa dice su YouTube un tizio che si firma The Mentalist, Pallottola a Bossi, Borghezio e Cruciani. Senti, Pallottola a Bossi, Borghezio e Cruciani. Non so perché mi accomuna a Bossi e Borghezio, comunque.
Io, se fossi uno del sud, se fossi uno di Napoli, io prenderei e andrei su a Milano senza che nessuno sappia un cazzo e durante un comizio andrei lì con una pistola e piantare una palla in testa prima a coso, a quel deficiente dei boss, e poi se c'è sta vicino Borghezio magari mi fa anche un gran favore, così lo prendo sicuramente, quello è bello largo, non lo può mancare. Quella è gente veramente stronza, poi pure con sto Cruciani qui che non riesco a capire come cazzo fa uscire, ma proprio questo è un vecchio rincoglionito.
E vabbè,
cosa
e poi un movimento di
aver paura dei neoborbonici, guarda.
Ma questo poi dall'accento non sembrava per niente un neoborbonico. Comunque,
no, vai,
c'è un tale che si chiama Angelo Forgione del movimento Vanto, valorizzazione autentica napoletanità a tutela dell'orgoglio. Movimento Vanto. Angelo
movimento?
Forgione, Vanto si chiama, valorizzazione autentica napoletanità a tutela dell'orgoglio.
È un numero uno questo.
Angelo Forgione che invita a inviare mail di protesta alla Zanzara. Infatti da venerdì riceviamo decine e decine di mail, perché sembra che abbiamo insultato i neoborbonici. Va bene.
Chiediamo umilmente scusa.
Luciana da Roma, buonasera.
Senta, volevo dire, sono d'accordo con Crosetto che è un'operazione di facciata quella di Tremonti per le macchine blu, perché Tremonti le macchine blu le dovrebbe togliere veramente. Non, lui ha detto che massimo quelle del 1600 devono essere di 1600 centimetri cubici i motori. Quindi che vuol dire? Che lui non leva niente a nessuno. Loro devono andare a piedi come ci andiamo noi, cioè, devono andare con i mezzi pubblici che non ci stanno, con le metropolitane che non ci stanno, devono affrontare il lavoro come lo affrontiamo noi che guadagniamo 4 soldi.
Vabbè, adesso non esageriamo. Cioè,
non esageriamo, è così.
No, ho capito, uno può andare anche con la sua macchina in ufficio, non necessariamente con i mezzi pubblici. Se uno ha la sua macchina la utilizza
sì,
per andare in ufficio.
Sì, però la maggior
comunque
parte
sicuramente
gente
bisogna
i mezzi pubblici.
Beh, ho capito, ma che vuol dire? Beh, la maggior parte della gente, se uno ha la sua macchina va. Non facciamo
sì,
del pauperismo.
Loro con la loro macchina, gli dobbiamo pagare pure l'autista, sta gente che
ma quello è un altro discorso riguardo le auto blu.
Guardi, le auto blu ce l'hanno tutti, moglie di generali, moglie
ho capito, signora Luciana, bisogna drasticamente ridimensionare, siamo d'accordo, però non è che uno per forza deve andare in metropolitana, può anche andare con la propria vettura,
anche con la sua macchina, ma sono spese proprie, ognuno si paga le proprie spese, non che io devo passare con questa situazione, con questi sacrifici che ci prospettano. Però
bene.
Io volevo dirle un'altra cosa invece.
Mi dica, sì.
Guardi, io capisco che questa lotta dei notav può sembrare eccessiva, però c'è anche l'amore per il territorio, e siccome questa cosa non è chiara di questa TAV, io non stento a dire, cioè non mi vergogno di dire che un po' sto dalla loro parte, perché qui non si capisce se quest'opera è veramente essenziale per questo paese.
Sì, allora, signora, se ne discute da tantissimi anni, c'è
sì,
un paese.
Se ne discute è un conto.
No, se ne discute con discussioni di ogni tipo, con riunioni, contro riunioni, confronti, cioè, a un certo punto uno prende una decisione e quella decisione
io capisco chi ama il proprio territorio, vedere massacrare il territorio in quella maniera. Ora,
ma non è così
pronti.
La questione non è,
però
non è...
le voglio dire una cosa, Luciani. Da un po' di tempo io capisco che lei ha portato la trasmissione l'ha fatta diventare molto vivace, gradevole.
Vabbè, insomma,
allora... ma qualche volta è eccessivo, diventa un po' fascista, glielo devo proprio dire, guardi, ho proprio voglia di dirle questo
e mi becco anche questo. Grazie signora Luciana.
Prego,
andiamo a sentire la pubblicità. 800 24 00 24, restate con noi, c'è ancora molto molto altro alla Zanzara. Eccoci qui, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta la Zanzara. Andiamo a Pesaro. Celestino, buonasera.
Ah, buonasera dottor Cruciani, buonasera Parenzo, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Bene, dica.
Ascolti, io la chiamavo a proposito, volevo ricollegarmi all'argomento della Notav. Volevo dire, l'ho sentita dire che lei è entusiasta quando vede degli sgomberi, no? Volevo chiederle cosa ne pensava quando, a proposito del G8, la polizia ha fatto gli sgomberi ai circoli dei No Global, con i manganelli, con i bastoni e quant'altro, dove ci sono stati feriti, eccetera. Se ritiene che quella sia una cosa normale e sia accettabile. E in più volevo dire, se questa comunità non è d'accordo con la Notav, perché non si fa un tavolo dove si discute, magari si ancora può trovare una soluzione?
Ma lo sa quanti tavoli sono stati fatti sulla Notav? Migliaia di tavoli. Adesso basta, bisogna prendere una decisione, ci sono i soldi dell'Unione Europea. Certo, poi ci sono vari problemi, c'è chi pensa che si debba fare in un certo modo, chi in un altro, eccetera, eccetera. Però quello che è insopportabile sono i blocchi continui, che sono spesso strumentali, perché ci sarà sicuramente una parte di popolazione in buona fede, ma spesso sono cose strumentali, perché abbiamo visto manifestazioni oggi ovunque, a Torino, a Roma, manifestazioni, adesso non voglio esagerare, violente, manifestazioni al grido di Fassino boia perché è favorevole alla Notav, Berlusconi boia, Maroni boia, eccetera,
sono,
eccetera.
Sono manifestazioni ideologiche buone solo per fare un po' di casino. Buona parte di questi vogliono solo fare casino. Anarco-insurrezionalisti, centri sociali, gente che cerca una platea per fare casino. Questa è la ragione. E in uno Stato democratico l'uso della forza è un uso regolato dalla politica e dalla democrazia.
Osvaldo da Milano, buonasera.
Quattro cialtroni che bloccano tutto.
Buonasera dottor Cruciani, buonasera signor Parenzo.
Dica.
Vi ringrazio di avermi fatto partecipare, era un po' che tentavo di parlare con voi.
Sì.
Nulla, io volevo soltanto esprimere il mio giudizio sulla politica in genere e onestamente penso che destra e sinistra abbiano lo stesso identico obiettivo, portare il salario a casa. Non c'è serietà né da una parte né dall'altra.
Che vuol dire portare il salario a casa, Osvaldo? Cosa vuol dire?
Vuol dire meramente fare i propri interessi, punto.
Ma
non
che
c'è
c'entra?
Nessuno che li fa
veramente. Che c'entra fare i propri interessi? Cioè, non...
Fare i propri interessi?
Ma non è che ci sia solo per... Non è che tra le persone che fanno politica c'è solo questo tipo di persone così come le dipinge lei. Ci sono anche persone che cercano di proporre delle soluzioni, di presentare dei disegni di legge, insomma fare politica, Osvaldo.
Guardi, secondo me, e concludo, volevo solo dire questo, che destra e sinistra sono praticamente sullo stesso livello.
Vabbè.
Io ero un elettore...
E quale sarebbe il livello? Non ho capito.
Ma a livello di gente... Non è soltanto opportuniste, sono persone opportuniste, non sono persone veramente votate a far cambiare qualcosa.
Discorsi generici, discorsi molto generici, caro signor Osvaldo. La ringrazio, 800 24 00 24, abbiamo i titoli della 7 perché abbiamo un ospite, i titoli della 7 li abbiamo pronti, non ce li abbiamo. Sonia Alfano, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Un po' accaldata, ma bene.
Dove si trova? Cara?
Io sono tra Messina e Palermo.
Tra Messina e Palermo.
Ottimo.
Lì non c'è la TAV, i treni ad alta velocità tra Messina e Palermo. Ci vorrebbe.
C'è la TAV, non abbiamo neanche le autostrade, abbiamo le trazzerie di vite a strade statali, comunali.
No, c'è un'autostrada strade. Però, c'è un'autostrada lì tra Messina e Palermo, no?
Lei l'ha mai percorsa?
Sì, sì, effettivamente è un po'.
Quindi avrà, diciamo, sbattuto 20 volte la testa sul tettuccio dell'auto per tutti i dislivelli che ci sono.
Sì, è un'autostrada un po'
con... Berlusconi, no?
Ecco, ci sono da chiudere immediatamente.
È un po' complicata, è un po' complicata come autostrada effettivamente. Sì. C'è una precisazione da parte del pubblico ministero Forno su una delle frasi di oggi.
Sì, avrebbe dichiarato di non aver mai detto che è un bordello.
Esatto, mai detto che Arcore era un bordello, ma in realtà non è che le frasi, i cronisti se le sono inventate. Non ho mai detto che Arcore era un bordello, il termine bordello è stato utilizzato come riferimento storico alla divisione dei compiti prevista dalla legge Merlin che come noto prevedeva la soppressione delle case chiuse.
Però basta saper leggere diciamo tra le righe per capire, no?
Appunto, cioè, mi sembra anche una precisazione inutile, cioè se uno pronuncia la parola bordello e si sta parlando di un processo in cui c'è la prostituzione, l'induzione alla prostituzione, insomma, è chiaro che il riferimento è quello, no? Sbaglio, signora? Anche perché
sotto gli occhi di tutti, ecco.
Anche perché secondo lei, secondo
se... che si dove si andava a pregare.
Ah beh, su questo non c'è dubbio che se andasse a pregare c'è un tempietto là, ma un tempietto che non è proprio.
No, non lì, non lì.
Ah no,
è vero,
da un'altra parte, sì, bravi,
sembra
bravi.
Non è lì, da un'altra parte.
Comunque l'ANSA ha titolato in questo modo: il procuratore aggiunto Pietro Forni, PM Antonio San Germano, nel loro intervento per ribadire la richiesta di l'ANSA, per ribadire la richiesta di processo per Lele Moro, Emilio Fede e Minetti, hanno parlato di un bordello riferendosi a un sistema per compiacere Silvio Berlusconi.
Ma è così, c'è un dato di fatto, non è che si può smentire. Beh,
dato di fatto bordello, adesso questo è oggettivamente
un processo in corso, è un dato di fatto, cioè,
è un'interpretazione passiamo... Elsa,
no è un dato di fatto, io l'ho letto le intercettazioni, so che le ha lette pure lei benissimo,
sì.
E quindi sappiamo di cosa stiamo parlando, perché altri le hanno fatte, hanno compiute. Certo, non mi pare che insomma si fossero delle orsoline queste signorine, ecco.
Orsoline no, però sa, tra questo e un bordello
delle benefattrici, come le vogliamo chiamare.
No, però
hanno venduto il proprio corpo in cambio di favori.
Vabbè, attenzione.
Si sono prostituite per soldi.
Ma nessuno lo ha messo esplicitamente, nessuno.
No, ci sono i conti correnti che parlano, ma ogni volta facciamo questa storia.
No, ma forse questo non sarebbe un reato,
ma c'è stata una
però
che si è vantata di aver preso più di 70.000 euro.
No, però, onorevole Alfano, fosse solo questo non sarebbe un reato. Cioè, la prostituzione nel nostro paese non è un reato.
Non è la cosa peggiore, che queste persone, oltre ad essersi prostituite per soldi, l'hanno fatto anche per arrivare in Parlamento, per arrivare al Consiglio regionale. E avere della gente che non ne capisce nulla né di bene comune, di collettività, di interessi, di solidarietà, eccetera, o quantomeno la conosce per versi propri e personali, e pensare che debba occuparsi in maniera falsa ed ipocrita, perché poi abbiamo visto che non lo fa perché ha altri, ben altri interessi, ma insomma occupa un posto in consiglio regionale, magari a scapito di chi avrebbe o potrebbe far bene, interessarsi del bene comune, solo perché insomma è stata brava sotto le lenzuola con Silvio Berlusconi.
No, mi dissocio.
Mi dissocio caldamente anch'io.
Mi dissocio. Secondo lei, signor Alfano, secondo lei, signor Alfano, l'onorevole Nicole Minetti, consigliere regionale, è entrata in consiglio regionale.
Come in questo caso mi è piaciuta questa inversione di ruoli, perché ha chiamato me signora e la Minetti onorevole. È vero, signori si nasce, quindi in questo caso mi sta bene signora.
Onorevole Alfano, europarlamentare.
Signora
Alfano, europarlamentare dell'Italia dei Valori, lei afferma che la signora Minetti, l'onorevole Minetti, il deputato regionale Minetti, è diventata quello che è diventata, cioè è entrata al Consiglio regionale perché è stata brava sotto la lenzuola con Berlusconi. Guarda che è una cosa gravissima.
E invece lei perché pensa che sia...
Ma no, io non dico nulla.
L'ha dichiarato lei stessa. Certo,
no.
Avere problemi con se stessa, come no?
No, Parenzo, dissociati da questa roba.
No, è ovvio che mi dissocio, ma è evidente.
Le ricordo un passaggio dell'intercettazione, quando addirittura disse la Minetti, parlando con un'altra, credo Aris Espinosa, dice, ma tu hai capito, adesso l'obiettivo è arrivare in Parlamento.
Ma lei le sa a memoria queste cose?
E che vuole, se mi devo occupare del mio paese, la storia è storia. e lei dice, hai capito? Dice, certo, lui adesso farà comodo mandarci in Parlamento, perché tanto così non ci paga, lui ci fa pagare
Ho capito,
italiani.
Però lei sta dicendo un'altra cosa. Cioè, lei sta dicendo un'altra cosa. Cioè, lei ha affermato che la signora Minetti è diventata consigliere regionale perché è stata brava sotto le lenzuola con Berlusconi. È una cosa gravissima.
Forse sotto le lenzuola,
no, perché forse c'era caldo e le lenzuola non le tenevano. Però se vuole glielo scrivo, glielo sottoscrivo.
È una cosa clamorosa. Lei si assume la responsabilità di queste frasi qua, come al solito.
Lei... Me la sono sempre assunta.
Lei
di
si è sempre...
Io non ho soldi per pagare querele.
Tu non hai soldi?
No, ma le querele vengono poste e le cause si vincono qualora quanto affermato non corrisponde al vero, sia lesivo, eccetera. Ma non mi pare che la signora Minetti sia in questo momento libera dall'ombra giudiziaria. Credo che sia
una cosa è l'ombra giudiziaria. Che peraltro il procedimento è per induzione alla prostituzione, non è per essersi prostituita, tra l'altro.
Le pare meglio?
No, ma quello è un altro discorso.
Ha fatto la maîtresse, le pare meglio?
Beh, quello deve decidere un giudice però, Cioè, le faccio
non
presente...
Non dimentichiamoci che un giudice straordinario come Paolo Borsellino diceva, noi cittadini non spetta soltanto, diciamo, il dovere di esprimere un parere solo in base a una sentenza. Diceva che come cittadini una sentenza può anche non essere necessaria per capire se una persona è per bene o è per male.
Ho capito, però...
Dopo quello che abbiamo letto, quello che lei stessa ha detto, fatto, eccetera, di cos'altro abbiamo bisogno? Lei addirittura ha detto, e questo, guardi, mi creda, io l'ho apprezzato da parte della signora Minetti, della signorina Minetti, lei a un certo punto ha detto, io mi sono rovinata la vita. e ha detto la, io mi sono macchiata e marchiata a vita.
Ma non mi pare proprio che sia sconvolta, è in vacanza a Formentera, bella abbronzata, tranquilla, l'ho vista nelle foto, anche
molto
lei l'avrà
bella,
vista.
Ma, no.
A lei non piace la signora Minetti?
A me?
Come donna, diciamo, l'apprezza come bellezza oppure no?
No, guardi, non rientra nei miei canoni né di bellezza né di stima per una donna.
Niente, Non le strappa nemmeno un apprezzamento, nulla.
No, mi fa pena, ecco.
Pena, se addirittura.
Se una ragazza si pone a questi livelli, perché evidentemente non riesce a trovare un ruolo nella società e si... Mi fa pena, ha dei problemi con se stessa evidentemente.
Ma perché no?
Cioè,
c'è tanta gente,
tante donne che non trovano, non hanno un posto di lavoro, magari sono anche loro laureate, hanno insomma veramente tutte le carte in regola per poter svolgere un certo tipo di lavoro, utilizzando soprattutto il loro intelletto, eppure per non scendere a compromessi e non piegarsi vanno anche, fanno le commesse, vanno a lavare... piatti, scale, eccetera. Certo, la signora Minetti ha scelto un passaggio diverso, ci mancherebbe, però non rientra nei miei canoni e non posso provare stima. Invece sai che le volevo dire, perché io sentivo la vostra preparazione, sentivo io in linea quando parlavate dei manifestanti, del TAV, eccetera.
So che non la pensa come noi,
No, per carità, ognuno è libero, siamo ancora in un paese che sotto forma di pseudo-democrazia, insomma, ci è consentito ancora esprimere un parere. Le volevo dire,
meno
io
male,
conosco,
grazie.
Conosco non tutti i manifestanti della Val di Susa, del Chiomone, eccetera, ma quasi. Le posso dire che sono persone pacifiche, persone che hanno a cuore il proprio territorio.
Qualcuno è andato con i bastoni, però non sono loro.
Sappiamo benissimo, perché l'abbiamo vissuto. Ricordiamoci cosa disse il defunto Cossiga.
Dunque, secondo lei questi incidenti sono stati provocati da infiltrati?
Da quando esiste l'acqua calda esistono queste cose. Io invece vorrei portare la discussione su un profilo tecnico.
Un attimo solo, abbiamo la pubblicità, 800 24 00 24. Dunque, se per l'onorevole Sonia Alfano questi incidenti, se non sbaglio, potrebbero essere, anzi lei esprime certezze da questo punto di vista, vista l'esperienza del passato, provocati da infiltrati della polizia, delle forze dell'ordine, eccetera, che avrebbero portato magari bastoni o non so, infiltrati veri e propri. Pubblicità. Eccoci, 20:14, 800 24 00 24. No, volevo sapere, volevo precisare questa cosa, onorevole Alfano, perché oggi ci sono stati questi scontri con lo sgombero dei cantieri della zona dove dovrebbero iniziare i lavori. Dunque, secondo lei questi scontri da chi sarebbero stati provocati?
Ah, guardi, io ripeto, giusto per quello che stavo dicendo, conosco questa gente perché ci sono andata, ho parlato più volte.
Dunque,
con
secondo
loro.
Lei sono pacifici?
La gente che ho conosciuto io, le assicuro di sì.
D'accordo, però...
Non escludo che fra questi ci sia gente che cerca queste occasioni per, come dire, sentirsi realizzato, però non possiamo pensare che la gente che va a manifestare per un proprio diritto, perché molta gente non sa che la popolazione della Val di Susa, al contrario di quanto dice la norma, non è stata consultata per sapere se erano d'accordo o meno la violazione del proprio territorio.
Al di là di questo, io vorrei capire, perché secondo lei...
È come se in casa sua. Le aree meridionali da oggi dovremmo costruire qua un...
A parte che gli espropri esistono. È da anni che si discute di questa roba qua. Ci sono stati tavoli su tavoli.
No, lei lo sa. Sicuramente, perché ne abbiamo parlato tante volte anche a Strasburgo. Io mi sono appellata, io, Gianni Massimo, Luigi De Mangisti, ci siamo appellati all'Unione Europea. L'Unione Europea, sai perché c'è stata questa accelerazione? Perché l'Unione Europea aveva fissato delle date e aveva detto: se voi entro queste date non aprite i cantieri, perdete i soldi.
Sì, no, ma certo.
Sono sempre andati, diciamo, per le lunghe, eccetera. Hanno perso, stavano perdendo quest'ultimo termine. Ma la cosa ancora più sconvolgente è che credo, lei sicuramente lo saprà, perché non ci credo che lei non lo saprà, che sono stati fatti, intanto mancano le varie valutazioni di impatto.
Sì, ma al di là di questo io vorrei capire sugli incidenti, come fa lei a dire che sicuramente ci sono degli infiltrati? E...
Perché purtroppo è sempre stato così, e perché dall'altra parte, per fortuna, conosco quella gente, conosco, è gente che va a manifestare, gente con i propri figli, con i bambini.
Ho capito, 40 agenti feriti, chi li ha feriti 40 agenti?
Gente,
40 poliziotti feriti.
Le posso dire una cosa. Conosco anche alcuni di quegli agenti che sono stati precettati nei giorni scorsi dicendo che avrebbero dovuto rendersi disponibili e quindi hanno bloccato ferie, riposi, allora? Eccetera, per la militarizzazione. Quella gente non è d'accordo. Certo, non ho parlato con tutti i militari, però ho parlato con una decina di loro e mi hanno detto che non erano d'accordo.
D'accordo, non d'accordo, bisogna rispondere a quello che...
No, mi dispiace, perché la stessa cosa accadrà quando queste situazioni verranno...
Scusa, sugli infiltrati, però vorrei capire, secondo lei gli incidenti sono state provocate dalle forze dell'ordine?
No, non mi permetto di dire questo. Non ne ho... No, aspetti Cruciani, non intendiamoci male. Io le ho detto che sicuramente... fra la popolazione pacifica che va a manifestare, c'è persino gente anziana.
Vabbè, ci sono dei delinquenti, probabilmente.
Fra di loro, sì, ma in questo accade dovunque, quando vanno a manifestare i precari. Dico, ci sono i delinquenti fra politici, figuriamoci se non devono esserci delinquenti fra popolazione che va a manifestare con proprio diritto. I delinquenti sono dovunque, lo sappiamo, allora... non sono solo nelle carceri. Per cui le dicevo, non escludo che ci sia stata gente che ha colto l'occasione per divertirsi, per sfogare la propria rabbia verso il mondo e verso tutto. Ma dall'altra parte, ricordiamoci, perché la storia ce lo insegna, e io non voglio fare ricorso al G8 di Genova perché è troppo scontato, peraltro G8 per il quale nessuno ha pagato, perché chi dovrebbe pagare ancora continua a svolgere il proprio ruolo.
Vabbè.
Ma la cosa peggiore è che, ricordiamoci, ce lo disse Cossiga stesso, quando erano i ragazzini di 16 anni a manifestare per il diritto alla scuola, ricordiamoci Cossiga, quando disse, ve lo dico io come dovete fare, dice tanto già l'abbiamo fatto con il G8, per il G8 di Genova, ma stiamo scherzando?
Cioè, io ho visto... mandare degli infiltratori per creare tensione?
L'ha detto Cossiga.
Ho capito, ma la stessa cosa è successa oggi, secondo lei?
Potrebbe essere successa, io non ho gli elementi per dire.
Ho capito, ma se uno dice una cosa del genere,
ma
poi...
No, io sto dicendo che potrebbe essere accaduto.
Vabbè.
Le dico, non ho gli elementi per dire è successo con certezza, però le dico che in base a quello che è.
In base alle esperienze, visto, in base alle esperienze.
Potrebbe essere successo.
Va bene, ho il traffico, torno subito. Il traffico.
In particolare i 30 agenti feriti.
Traffico, torno subito. Traffico.
Cioè, ha raggiunto un nuovo record di velocità con la macchina?
No. L'ultima volta avevo detto 3.13, sono arrivato sempre di tachimetro, poi non è che ho sistemi di rilevazione, GPS o roba del genere, il tachimetro mi indicava 316, lo si può vedere anche su YouTube se uno vuole.
Si vede anche su YouTube la tua
su
performance?
Su YouTube, oppure c'è un sito in cui gli appassionati mandano e si chiama...
sonomatto.com
no 39DE
DE
perché 39DE?
Non lo so perché.
Allora, avete sentito le voci di Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro da Un giorno da pecora, in cui intervistano Speroni, europarlamentare della Lega Nord, perché Speroni ha raggiunto un nuovo record, 316 all'ora, 316 all'ora. C'è un video anche su YouTube, pubblicato su YouTube dallo stesso Speroni, della sua performance europarlamentare della Lega Nord su un'autostrada tedesca, dove non ci sono limiti di velocità. Lei che è collega, signor Alfano,
scusami, una volta andare in macchina io
dobbiamo assolutamente farlo, sì, dobbiamo
e riprendere tutto, scusa,
dobbiamo assolutamente andare con Speroni e riprendere tutto, ma lo stesso Speroni l'ha fatto inquadrando anche il contachilometri. E si può trovare su YouTube. Signor Alfano, lei che è
collega, andrebbe in macchina con Speroni?
Cosa?
Andrebbe in macchina col suo collega Speroni che ha raggiunto 316 all'ora?
No, se fosse lui alla guida nella maniera più totale, sto scherzando.
Ma lei la sapeva questa cosa? Sì, ormai...
No, non la sapevo.
Perché
come
poi...
Non
la sapevo.
Come giudica il fatto che Speroni si diverte in Germania ad andare a 316 all'ora? Vabbè, è normale.
Strano, perché in Germania insomma non ci sono gli apparecchi per rivoluzione della...
no, non ci sono limiti di velocità.
Ah, bello, ho capito. Quindi insomma... No, anche perché... pericoloso per se stessi, ma non osi immaginare tutte le persone che rischiano la vita quando si trovano in un guado del genere.
Infatti è anche
liberissimo di fare della propria vita se vuole, però insomma c'è gente che poi si trova sul destino degli altri e magari paga senza saperne assolutamente nulla. In Italia abbiamo purtroppo una grande scia di morti in questo senso, di gente
316, allora io non oso immaginare come si fa a arrivare a 316. 316.
Ma che macchina, scusate?
Ma è un appassionato di fuoriserie, credo che una lascia addirittura a Strasburgo apposta, no?
No, io non me la potrei, ma diciamo non me la potrei proprio permettere. Io ho una misera utilitaria comprata nel 2008, quindi non non potrei neanche farlo.
Senta, signor Alfano, ma dunque su questa questione del bordello, lei Arcore come lo definirebbe? È giusta,
no,
la definizione?
Arcore Paese no, perché no, Arcore Paese no,
la residenza di Berlusconi. Cioè una definizione appropriata quella di bordello.
Sicuramente lo definisco come il posto in cui questa persona che ha gravi problemi di salute, problemi con se stessa nella sua vita, eccetera, problemi a fare i conti con la sua, l'ho detto già diverse volte, attitudine a violare la legge, insomma sicuramente ha pensato, visto che è un uomo solo, su questo non c'è dubbio, avrà pensato a
costruire, a riprodurre.
Riprodurre non lo so, mi auguro di no.
No, a riprodurre una situazione, che ne so, di Areb. No, riprodurre no, per carità. Cioè, l'ultima volta l'ha fatto ormai diversi anni fa.
Sollazzarsi sicuramente.
Dunque, bordello è una definizione corretta, anche se poi Forno l'ha smentita.
Però, scusa, come la vogliamo... Ma vabbè, è ovvio, cosa deve dire?
O l'ha detto o non l'ha detto, però. C'era un riferimento, però, e poi riferimento...
Sì, io ho fatto pure un comunicato stampa su questa cosa.
Cioè, che ha detto lei?
Poche ore fa. È nel senso che quando è uscita fuori questa notizia...
Del bordello?
Esatto, io ho detto che dopo... queste dichiarazioni, insomma, mi sembrava il minimo chiedere le dimissioni da parte di diversi personaggi.
Di chi? Di Berlusconi, dice lei?
Berlusconi.
Ho capito, ma le dimissioni di Berlusconi, poi lei le chiede sempre, a prescindere.
Io non perdo mai l'occasione per
appunto, farlo, insomma, non mi pare una novità. Senta, invece parliamo di una cosa molto seria, che è quella di attualità, per carità, questa anche è serissima, insomma, la questione di Pietro. Insomma, lei ha visto quella scena incredibile, di Pietro accanto a Berlusconi, anzi Berlusconi è andato da Di Pietro. Lei cosa avrebbe fatto?
Io mi sarei alzato e me ne sarei andato.
Senza dire nulla, manco una parola.
Che devo dire?
Credo, signor Alfano, arriva il Presidente del Consiglio, si mette accanto a lei.
È un collega poi, no?
È un collega parlamentare, capo del governo. Di Pietro dice, bisogna rispettare le istituzioni.
Lui è capo del governo, ma guardi, io ho grande stima delle istituzioni. Ma non ho stima di quando le istituzioni sono occupate, abusivamente peraltro, da personaggi che non possono assolutamente rispettare neanche per un millesimo di secondo i bisogni, le intenzioni e la speranza di un popolo. A prescindere, possiamo parlare del popolo italiano, belga, russo, eccetera. Quindi io non ho assolutamente rispetto per questa persona.
Ma signora Alfano, però sa come...
Signora Alfano, allora Di Pietro ha sbagliato, allora.
Io non condivido, io non l'avrei fatto, mi sarei alzato e me ne sarei andato.
Dunque ha sbagliato, Di Pietro ha sbagliato. Secondo
lei. Questa è la mia valutazione personale, probabilmente io sarei stata molto molto maleducata, invece in questo Di Pietro è stato più educato. Non
cioè cosa avrebbe detto? Vabbè, alzare e andarsene senza dire nulla, nemmeno lei è un porco, lei è un... che ne so, lei è un...
Ma quello gliel'ho già detto tante volte che lo sa, non so se...
ho capito, ma sa, De Viso è diverso, cioè...
Allora, intanto non dimentichiamo una cosa, bisogna darne atto. Antonio Di Pietro è il primo oppositore in questo paese. Oppositore a Silvio Berlusconi, probabilmente, ripeto, la sua educazione e anche il fatto che lui sia in politica da tanti anni gli ha imposto di, come dire, di non avere un atteggiamento molto più duro, molto più estremista in questo. D'altronde ho appreso ieri, insomma, leggendo le colonne del giornale, di essere massimalista. Forse hanno ragione, però io sarei stata più maleducata.
Maleducata significa solamente alzarsi e andarsene, oppure, come dice Di Pietro, sodomizzarlo, mettergli due dita negli occhi, eccetera, eccetera. Cioè, avrebbe fatto qualche gesto.
Di Pietro abbia mai detto una cosa del genere.
Ma no, per scherzare, naturalmente, l'ha detto. Cioè, cosa avrei dovuto fare? Sodomizzarlo, mettergli due dita negli occhi?
No,
era
io
per
mi sarei alzata davanti a tutti e avrei detto libera questo paese dimettendoti. Ma mi pare che questo gliel'abbia già detto tante volte. Ripeto, Antonio Di Pietro è stato molto più educato rispetto a me, perché io mi sarei alzata e me ne sarei andata. Io con questa gente non ci voglio avere nulla a che spartire.
Però scusi, signor Alfano, come dicono gli americani, wrong or right it's my country, brutto, giusto o sbagliato è il mio paese, quindi è comunque l'istituzione.
No, Silvio Berlusconi per me non è il mio paese, Silvio Berlusconi per me è la brutta faccia del mio paese.
Ho capito,
però scusi, c'è un problema a questo punto. Di Pietro dice che bisogna dialogare con Berlusconi, anche con Berlusconi.
No, io come credo no? Che sia stato un fraintendimento.
Ma che fraintendimento? Ha detto io le riforme utili le posso pure votare.
Ma questo è un discorso vecchio, lo ha già detto anni fa. Ha detto se dovesse proporre qualcosa di utile per il mio paese,
appunto,
non perché troppo... tutti i costi lo pare che...
Non la sentiamo più. Vabbè, adesso riprendiamo. Adesso sì.
Ecco, dicono, mi pare che in questi anni Berlusconi abbia mai proposto riforme serie.
No, ma lui dice, se anche alla riforma fiscale, per esempio, la proverebbe.
La riforma?
La riforma del fisco la approverebbe, ha detto Di Pietro.
Ma è da vedere se devono pagare sempre i cittadini e chi possiede yacht, barche, grandi imprese, eccetera. Queste cose bisogna veramente valutarle con estrema calma, con estrema, affinché ci sia chiarezza, anche perché una riforma del fisco inevitabilmente tocca anche...
Sì, d'accordo, ma non è... tutti hanno parlato di una svolta al centro, di una svolta moderata di Di Pietro. Lei approva
o
no?
Non credo che sia il percorso giusto per quanto mi riguarda, attenzione. Poi Antonio Di Pietro è il leader di un partito, quindi ha diverse anime, diverse realtà...
Ma in questo momento è più leader De Magistris o Di Pietro?
No, io non credo che la leadership di Antonio Di Pietro all'interno del partito sia stata mai messa in discussione, nonostante tutto quello che in questi anni hanno detto. Sicuramente Luigi De Magistris ha un altro taglio, sicuramente Luigi De Magistris ha un altro modo,
cioè, ma in questo momento è più
debole di prima o no?
Luigi De Magistris non è leader all'interno dell'Italia dei Valori, ma viene visto leader in un contesto un po' più ampio.
È un leader più
è il leader del suo partito.
Ma quella scena di Berlusconi e Di Pietro seduti vicini ha indebolito il carisma di Pietro o no, secondo lei, della base dell'Italia dei Valori?
Io ho letto diversi commenti, personalmente mi sono anche espressa contro questo dialogo e contro questa apertura.
Cioè è indebolito Di Pietro adesso da questo
Io temo che non sia una situazione che possa giovare soprattutto alla figura di Antonio Di Pietro.
Cioè è un po' indebolito dopo questa cosa, diciamo la verità.
Io mi auguro di no, me lo auguro, perché ripeto, la sua storia politica,
però
storia
è oggettivamente
come
così.
Come pubblico ministero dicono, nessuno penso possa metterla in
dubbio. No, certo, però oggettivamente è così.
Ma perché vedere un fotogramma e un'immagine, e Berlusconi che se ne va col sorrisetto, eccetera, hanno detto addirittura che c'era un pizzino di complimenti, eccetera. Tutto questo, per chi lo legge, ovviamente ha un effetto sicuramente negativo.
Però scusi, signor Alfano, pare che prima che Berlusconi andasse via, Di Pietro ha detto: senti quello che dico adesso nel discorso, e giù bastonate a Bersani, eccetera. Insomma,
no, bastonate a Bersani no, attenzione, facciamo
critica adesso, critica.
In tutti questi anni in cui l'Italia dei Valori, comunque i movimenti, hanno contrastato, hanno fatto veramente da oppositore a Di Pietro, a Berlusconi, si sono sempre mantenuti sul political correct. Ricordiamoci che per le firme, per referendum, non è che ci sia stata una grande mano, un grande consenso da parte del Partito Democratico. Adesso che la strada è spianata, è ovvio che tocca a Bersani farsi avanti, ma si deve fare avanti in maniera seria.
No, d'accordo, stavo parlando dell'oggetto della discussione, il fatto che Di Pietro abbia a un certo punto detto a Berlusconi...
Certo, perché il punto è uno...
Ho capito, ma è normale che Di Pietro dica a Berlusconi: guarda adesso che discorso che faccio, quasi compiaciuto, un attimo che ho la borsa, torno subito.
Io personalmente non c'ero, non so quello che, come se lo sono detti, se è vero che gli ha detto questo.
Ho la borsa, torno subito, borsa. Siamo qui alle 20.35, ancora per qualche istante con Sonia Alfano, europarlamentare dell'Italia dei Valori, che ci ha raccontato, Parenzo, lo sconcerto che certamente c'è tra molti elettori di pietristi per quello che è successo, questo fotogramma, questa immagine dell'incontro con Berlusconi alla Camera dei Deputati,
uno
sorrisetti.
Uno sconcerto sbagliato, se mi posso permettere.
Pure secondo me sbagliato, però evidentemente condiviso dalla signora Alfano, insomma, non c'è dubbio, questo sconcerto è condiviso da lei, no, signora Alfano?
Io ripeto, più che sconcerto io non condivido, sconcerto esagerato, non mi pare che sia andato a cena con Berlusconi, sicuramente non condivido, nel senso che comunque io non avrei fatto, però... L'ho posto anche da un altro punto di vista, anche voi stessi spesso mi avete detto di essere troppo estremista e troppo radicale, probabilmente in questo senso lui ha ritenuto di essere più educato di me, io sicuramente sarei stata maleducata, lo avrei mandato a quel paese e mi sarei alzata a me.
Ah, ecco, allora l'avrebbe mandato a quel paese, non si sarebbe solo alzata, l'avrebbe mandato anche a quel paese, cosa avrebbe detto esattamente? Vada a quel paese, vai...
Che sta rovinando un paese, di andarsene a quel paese, proprio nel senso letterale del termine, di lasciare questo paese.
Vai a quel paese, lascia il governo.
Però dico, rispetto a quello che realmente, poi io non ho motivo di dubitare che Antonio Di Pietro, insomma, di che cosa si siano detti o meno. Sicuramente è, io non l'ho condiviso.
Però insomma, c'è, per concludere, la questione è molto semplice. Lo stesso Di Pietro l'ha detto in varie interviste: basta anti-berlusconismo. Anche questo condivide lei?
No, non è vero, non ha detto.
Come no? Come no?
No,
basta anti-berlusconismo.
Ha detto.
Berlusconi è finito, bisogna pensare ad altro.
Dobbiamo prepararci al posto.
Sì.
Ma guardi, questo è.
Basta protesta, la piazza e le piazze le lascia ad altri, questo ha detto.
Però, aspetti un attimo. Questo partito spesso, l'Italia dei Valori come movimento, come partito, è sempre stato etichettato come partito basato solo sul berlusconismo. Gli è sempre stato detto: Berlusconi finirà, questo partito scomparirà,
sì,
perché non ha, come dire, altre argomentazioni.
E allora?
Posso che non condivido questa analisi. Mi sembra che Antonio Di Pietro, proprio in virtù di queste considerazioni fatte da più spaccati politici, stia tentando proprio questa strada, cioè il berlusconismo sta per finire. Io me lo auguro, ma non ne sono proprio così convinta, perché Berlusconi sta per finire, però rischiamo che il Moris,
e allora?
Vivendi, in realtà rischi, insomma, abbia toccato un po' tante persone. E lui dice: cominciamo anche ad occuparci di altri aspetti. Sotto quel punto di vista.
Ma troppo presto, secondo lei, va a abbandonare la piazza, per esempio?
No, io non credo che abbandoni la piazza, anche perché mi pare che
questo
Antonio Di Pietro sia sempre. No. Antonio Di Pietro è sempre il primo in piazza, dai, anzi viene spesso accusato di voler, siccome la sua presenza.
Ma scusi, l'ha detto lui, però bisogna cercare gli elettori di centro, quelli che hanno votato per il referendum, l'ha detto lui.
Questo perché per il referendum hanno votato tutti.
Ho capito,
ma
però si parla di svolta centrista. Centrista.
Allora, se facciamo una cosa, esaminiamo noi e su questo ci esprimiamo noi, mi esprimo io. Se la sua considerazione sul bisogna parlare ai cittadini di centro, cioè anche
questo va bene,
il referendum, eccetera. Io sono d'accordo, posto che la mia formazione politica e culturale non è centrista, ma è di sinistra. Le ricevo ieri, mi sono stata accusata di essere, ho appreso di essere massimalista, ma io non credo di aver mai nascosto a nessuno la mia formazione con in materia politica, sulle seguendo gli scritti di Gramsci, di Gobetti, di Pertini, del Calamandrei. Mi pare di non averne mai fatto mistero. Però se invece questo vuol dire dobbiamo parlare con i partiti che stanno al centro, io non condivido.
Questo no. Va bene, per concludere,
basta movimentismo. Non intendere in questa maniera, perché Bersani o comunque una parte del PD vorrebbe far fuori l'Italia dei Valori per, come dire, acquietarsi con l'UDC e con altri, con API, eccetera. In questo senso ci sta tutto, perché io credo che il PD non può scegliere come alleati naturali l'UDC o l'API. Credo che gli alleati naturali del PD debbano essere inevitabilmente gli elettori, i militanti e l'Italia dei Valori. Posto questo, è la mia considerazione. Sicuramente io avrei mandato Berlusconi a quel paese, ma
per lei il divino si dovrebbe.
Dovrebbe...
Il divino si dovrebbe mai alleare con l'UDC. Cioè, il messaggio che lei manda di Pietro non si deve mai alleare con l'UDC.
Ma questo l'ha detto.
Che l'UDC possa, abbia una storia che può essere condivisa con le battaglie fatte dall'Italia dei Valori.
Allora, per concludere, lei avrebbe mandato a quel paese Berlusconi. Però guardi che non è così facile. Guardi, Berlusconi, quando si avvicina a una persona, ha grandi capacità comunicative, anche carisma, persuasione.
Anche io comunico bene, quando devo andare a quel paese, guardi, una grande capacità comunicativa.
No, ma guardi, le assicuro che molte persone che pensavano di mandare a quel paese Berlusconi, una volta che Berlusconi si avvicina, vengono travolte dal suo carisma, dalla sua esuberanza.
Ma
dalla
è gentile, è ammaliante.
È ammaliante, guardi che non...
No, non sono sensibile a questo tipo.
Lei è
di...
sicura, Guardi che
potrebbe... sono assolutamente sensibile a
guardi che molti dicevano questo e poi sono rimasti ammaliati dalla sua, comunque dal fatto che è educato,
folgorati,
che...
sulla via di Berlusconi.
Beh, no, folgorati magari no,
non
però
non per me guardi, ho avuto a che fare con gente di ben altro tipo.
Sonia Alfano, io l'avrei mandato a quel paese, ho capito, vabbè. Grazie, buona serata.
Grazie.
Sandro da Roma, buonasera signor Sandro, dica.
Allora, due cose. Una sulla TAV. Voi dite che c'è uno sgombero per una decisione presa dal governo, però allo stesso modo uno potrebbe dire il referendum per il nucleare è stato fatto e poi è stata riproposta un'altra legge da un governo. Per quello che riguarda i finanziamenti ai partiti è stato abolito, è stato riproposto, è rientrato dalla finestra sempre da un governo. A questo punto uno può anche mettere in discussione le decisioni di un governo. Capire se e quali interessi ci potrebbero essere anche dietro, visto che la volontà popolare anche in questo caso non so quanto è stata interpellata, perché le decisioni, cioè le informazioni sono un po' difformi a riguardo.
Guardi Sandro, è inutile ripercorrere tutte le tappe, ci sono stati tavoli su tavoli, ci sono persone che si oppongono tu cura al fatto che venga fatto un tunnel eccetera eccetera, è inutile ripercorrere tutte le tappe, si oppongono comunque alla costruzione della ferrovia, per cui insomma, uno può fare tutti gli incontri che vuole, ma poi alla fine le due posizioni sono irriducibili, questo è il punto, solo che da una parte c'è una minoranza, un'estrema minoranza, dall'altra istituzioni democraticamente elette, sinistra e destra, che decidono di fare una ferrovia.
Decidono di fare delle cose contro la volontà popolare.
Ma quale volontà popolare? Qual è la volontà popolare? Se si dovesse.
Negli altri casi, Cruciani, scusi.
Scusi, Sandro. Se si dovesse andare sempre verso la direzione delle popolazioni locali, delle zone interessate alle costruzioni, eccetera, eccetera, non si farebbe mai nulla, niente.
No, ma c'è di più, lo Stato può fare degli espropri, cioè io ho il caso di un amico che ha comprato una casa, c'era un terreno molto vasto, a un certo punto un comune, il comune di questa cittadina toscana è andato lì e ha detto dobbiamo far passare una strada, un pezzo di terreno te lo portiamo via, non è che questo qui ha fatto le barricate, magari si è un po' incazzato, ma non è che si è messo lì a bloccare il comune dicendo non puoi espropriarmi il terreno, l'esproprio è previsto, lo Stato, i comuni lo possono fare, se la mettono via i signori Notav hanno rotto i coglioni. Va bene?
Giancarlo da Napoli.
Chiedo scusa.
Giancarlo da Napoli.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica, abbassi la radio, abbassi la radio.
Buonasera. Siamo in merito a, volevo dare un mio pensiero sulle intercettazioni telefoniche.
Sì.
E l'eccessivo utilizzo delle lamentele del PDL in merito. Voglio dire che oggi purtroppo per ricercare una notizia, per sapere un qualcosa in più, bisogna leggere queste intercettazioni.
Ma chi l'ha detto? Scusi, chi lo decide?
Purtroppo in un paese anomalo dove le televisioni sono pilotate, le notizie sono difficili da raggiungerle.
Ma non è vero, non è così, siamo pieni di notizie dalla mattina alla sera, di che sta parlando? Cioè, non...
Comunque le lamentele provengono solo da una parte, quella della destra, dal centrodestra.
Io dico semplicemente che sono lamentele a scoppio ritardato, bisognava intervenire prima su queste cose, all'inizio della legislatura, non adesso quando ci sono valanghe di intercettazioni che riguardano soprattutto una parte politica, perché altrimenti poi sei accusato di agire non nell'interesse di un principio, non per difendere un principio ma per difendere te stesso, questo è il punto, questa è la debolezza del proporre adesso una legge sulle intercettazioni, perché se uno la propone all'inizio della legislatura, ma che non è che 15 anni fa o 10 anni fa fosse diverso, era la stessa cosa, se tu hai un'idea di come debba essere fatta la giustizia, di come debba essere organizzata la questione delle intercettazioni, la proponi all'inizio della legislatura e la fai subito nei primi 100 giorni, ti prenderai le proteste e tutto, però non sei accusabile a quel punto di agire in virtù o in base a una a un processo in corso o a un inizio di processo in corso, il punto è solo questo. Grazie. Elio da Reggio Calabria.
Sì,
signor Elio.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo intervenire sulla questione della signora Sonia Alfano, non la conoscevo prima io, non l'ho conosciuta qui alla Zanzara, interventi di suo mi pare non ho sentito mai nulla, ho sentito soltanto sparlare delle lenzuola di Berlusconi, è diventata famosa pure lei per questo, Berlusconi ha reso famoso un po'.
Beh certo, parla molto di Berlusconi la signora Alfano, su questo non c'è dubbio.
Diciamo solo di Berlusconi, pensavo che parlasse qualche volta di politica. Invece non ha parlato mai, un piccolo intervento.
Allora?
Volevo dire una cosa, che non fosse invidia, perché si deve accontentare di Pietro, purtroppo. Come è stata eletta la Minetti? Chissà, la Sonia Alfano si ha conosciuto di Pietro, politicamente sempre parla, no?
Ma che vuole dire, scusi?
Ha preso le preferenze per la signora.
Intendo dire che come la Minetti è stata eletta nelle liste di Berlusconi, lei è stata eletta nelle liste di
Ho capito, ma la signora Minetti era nel listino bloccato del presidente Formigoni. La signora Alfano ha preso le preferenze, un po' diverso. Abbiamo il traffico, torno subito. C'è un giallo sulla frase dei magistrati, che dicono tra l'altro Forno e San Germano mortificazione della dignità femminile, il che secondo me non è una frase che un magistrato dovrebbe pronunciare. Ma sulla frase del bordello, feste di Arcole un bordello, ma frase che viene smentita, cioè la parola bordello. Secondo Forno era riferita a un'altra cosa e non ad Arcole. Si corregge dunque Forno dicendo il bordello un sistema. Ho capito, però sempre a quello si riferisce. Non è che uno pronuncia la parola bordello e poi non è riferito alle feste di Arcole. Sta indagando su quelle feste lì. Traffico.
Strade in diretta.
Bentrovati, è invariata la situazione sulla 32 Torino-Bardonecchia. L'autostrada è chiusa da questa mattina tra Bardonecchia e Davigliana Est nelle due direzioni per le ben note manifestazioni dei Notav in Val di Susa. Bloccate anche le statali vicine con disagi alla circolazione. Altrove traffico in diminuzione, ultimi rallentamenti con possibili code soprattutto attorno a Milano e Roma per il traffico di rientro. Per lavori ancora code sulla 14 Adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova verso Ancona. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
La Zanzara.
Siamo verso la conclusione di questa puntata della Zanzara che inizia la settimana e abbiamo sempre l'ascoltatore da Reggio Calabria, signor Elio.
Sì, pronto?
Sì, signora, alzi un po' la voce perché altrimenti...
Sì, volevo concludere, ribadire che la carriera politica comunque non si fa solo... tranne le liste bloccate, ma c'è sempre un gioco politico, logicamente con le preferenze e in dei collegi più o meno favorevoli. Comunque, ma questa è un'ipotesi, voglio dire, siccome non l'ho sentita mai parlare di politica, poi l'ho sentita parlare una volta questa sera, allora sono inorridito, perché si permette di parlare contro i 40 poliziotti feriti a favore dei notav, come al solito siamo alle solite storie di difendere quelli che vanno a protestare pacificamente protestano, e poi fanno 40 poliziotti feriti, e poi si ha il coraggio di dire pure che ci sono dei poliziotti che non sono d'accordo. Bene, merito loro se vanno a lavorare per come devono lavorare, per come sono comandati e per come devono, sicuramente non si sono fatti ferire da soli, e c'è qualcuno che sicuramente è appoggiato anche da queste da questi pareri e da queste filosofie di proteste pacifiche e di rivoluzioni pacifiche, non ce le dimentichiamo, le rivoluzioni pacifiche di Di Pietro.
Va bene, Elio, grazie, scuola, grazie. Stefano da Milano, Stefano da Milano, buonasera.
Buonasera, buonasera signor Cruciani, io chiamavo per fare soltanto una precisazione. Al di là delle derive che ci possono essere giustizialiste, andiamo, facciamo pulizia, facciamo rispettare lo Stato, la democrazia e quant'altro, bisogna fare i conti con la realtà. Io lavoro nella logistica e mi scontro quotidianamente con l'impossibilità di organizzare treni merci in giro per l'Italia. Perché? Perché Ferrovie dello Stato è 20 anni che non sta investendo nel trasporto merci, e mi trovo a far viaggiare le mie merci su gomma, creando inquinamento e spendendo un sacco di soldi. Sì. Quindi io mi chiedo, al di là dell'ideologia che è giusto far rispettare lo Stato perché c'è una democrazia, eccetera, ma chi valuta e con quali criteri valuta la strategicità delle opere, delle grandi opere in Italia? È questo che... Perché se i signori che decidono che bisogna fare un buco attraverso una valle andassero a vedere quanti soldi sono stati investiti negli ultimi 20 anni nell'organizzare le ferrovie dello Stato, invece di farlo diventare soltanto un posto dove la gente piazza i propri parenti, probabilmente avrebbero preso una tipologia di decisione diversa sulla Val di Susa, e oggi non ci sarebbero dei feriti sia fra la popolazione che fra i poliziotti, non crede?
No, non credo, Stefano. Credo che al di là di quello che si possa pensare, ci sono persone molto serie che fanno degli studi, hanno fatto degli studi sul fatto che la TAV non serve, eccetera, eccetera. Io sto ad una cosa. La decisione è stata presa. Ci sono dei finanziamenti europei. È stato deciso non da una Spectre, ma da più governi, che questa opera si deve fare. La si faccia senza avere proteste continue. Se queste proteste ci sono, le persone vengono sgomberate, con le buone o con le cattive. Luciano dalla provincia di Frosinone, buonasera.
Eccoci, buonasera, ben trovato dottor Cruciani. Dica. Senta, io due paroline solo sulla TAV. Io sono d'accordo, da una parte sono d'accordo con lei, perché penso che questi, invece di protestare in quella maniera, devono fare come hanno fatto con la Moratti a Milano. Chi ha deciso, chiunque sia, di destra o di sinistra, non vi sta bene cosa hanno deciso, mandateli a casa col voto. Semplicemente col voto.
Sì, il fatto che votando centro-sinistra la cosa non cambia.
La stessa è bravissimo. E ora viene la mazzata per lei, perché lei le hanno dato anche del fascista o la pallottola.
Vabbè, ma mi pare una cosa...
Un po' se le va anche a cercare, dai, che c'è stato quell'ascoltatore che esprimeva un semplice malcontento verso tutta una classe politica, destra e sinistra, molto chiaramente, non genericamente, l'ha espressa molto chiaramente. E lei ha detto, sta facendo un'opinione generica, insomma, come per dire, conta poco. Non è vero, dottor Cruciani. Quell'elettore, quell'ascoltatore, ha detto quello che pensiamo il 70% degli italiani in questo momento, destra e sinistra.
Cioè che cosa, scusi?
destra e sinistra.
Ah,
pari,
ma lei di quale ascoltatore parla?
Quello di poco fa, ricorda, quello a cui lei ha detto ma no, è un pensiero generico questo. Non è un pensiero generico, è un pensiero profondo.
Ma quale pensiero profondo? Sì, dire che i politici sono tutti uguali a destra o a sinistra.
Guardi, le faccio una confidenza.
Mi faccio una confidenza. Sì.
Io avrei dovuto aprire
sì.
un circolo politico, una sezione politica nel mio paese a breve. Non lo apro più, sa perché?
Perché?
Perché i 20 iscritti che erano pronti a stare dietro di me e dietro il partito per cui bisognava associarsi sono rimasti letteralmente a essere fatti dalla manovra politica fatta dal leader del partito. Per cui noi avevamo la mano sul fuoco. Cioè, ora ho capito tutto, penso che era presente.
Sì,
genere,
ho
no?
capito, Luciano, ma questo qua non significa nulla. Cioè, che ci siano delle perversioni anche diffuse nella politica e l'invasività della politica. Su questo...
Perversioni mentali,
sì,
mentali.
Sì, ho capito, ma
mentali.
Su questo non c'è dubbio. Ma non se ne può uscire con discorsi generici dicendo sono tutti uguali. Va bene, grazie.
Grazie
Luciano, il sostituto procuratore Forno precisa che il termine bordello è stato citato come riferimento storico e non inteso a definire Arcore come un bordello. Il riferimento storico era volto a definire la divisione dei ruoli all'interno delle case chiuse abolite dalla legge Merlin. Un excursus storico con riferimento logico alla divisione dei ruoli di cui ha parlato nel corso del suo intervento. Sì, d'accordo, però poi dove si svolgevano? Dov'è che praticamente si metteva in atto la prostituzione, eccetera?
Ma qual è il problema? Non ho capito. Cioè,
la polemica salta fuori per la definizione di bordello, che oggettivamente non è una definizione che il sostituto procuratore Forno si
cosa
può...
Cosa avrebbe dovuto dire? Arem? Cosa avrebbe dovuto
no,
dire?
No, nulla!
Mi sembra strano rispetto all'impianto accusatorio, mi sembrano più strani i giudizi da vetero femminismo sulla mercificazione del corpo della donna, quello mi pare.
Beh, anche
un po'...
se tu definisci Arcore un bordello, non è proprio il massimo della vita. Puoi dire un luogo dove per un periodo temporaneo quello definito dall'accusa
sì,
si è.
Puoi usare una perifrasi, tutte le perifrasi che vuoi.
Insomma, se tu dici,
in una...
se tu fai un riferimento al bordello e pronunci la parola bordello perché secondo lui è un riferimento storico, insomma, poi. È evidente che scoppiano le polemiche, no?
Sì.
Va bene. Comunque,
musichetta, quindi è tutto finito. Purtroppo.
È tutto finito, sì. Sono le 20:54 e 30 secondi. Dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani alle 18:30 con la Zanzara. Ciao,
come
ciao. A domani.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non ti preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.